L'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti Onlus presenta. Libro parlato novità. Mensile gratuito per gli iscritti al servizio del libro parlato. Anno undicesimo, numero 10. Ottobre 2011. Registrazione Tribunale di Roma, numero 135-2001. Direttore responsabile Claudio Romano. Coordinatore del Comitato Stampa Luisa Bartolucci. Comitato Stampa Cesare Barca, Luisa Bartolucci, Tommaso Daniele, Nunziante Esposito, Rita Lamusta, Claudio Romano, Giuseppe Terranova, Enzo Tioli, Flavio Vezzosi, Vitantonio Zito. Segretaria Mariolina Lombardi. Direzione Amministrazione, via Borgognona 38, 00187 Roma. Telefono numero 06-699-881. Fax numero 06-678-6815. Email lp@wicechi.it. Sito internet www.wicechi.it. Abbonamento gratuito. Comunicato. Per ricevere ulteriori informazioni sull'acquisto del lettore Victor Plus, contattare il centro Tiflo Tecnico di Lecce al numero 0832 25 60 90. Si comunica che a seguito della chiusura dei centri di distribuzione di Campobasso e Torino, gli utenti serviti dai predetti centri vengono così distribuiti. Gli utenti delle regioni Marche, Abruzzo e Molise, fruitori delle opere su cassetta e CD, potranno rivolgersi al centro di distribuzione di Bari, telefono 080-5968-273, email lpba@wicechi.it. Gli utenti delle stesse regioni, fruitori esclusivamente delle opere su CD, potranno rivolgersi all'istituendo servizio di download presso la sezione provinciale UICI di Isernia, telefono numero 086541-5084, email uicis@wicechi.it. Gli utenti delle regioni Piemonte, Liguria, Valle d'Aosta, fruitori delle opere su cassetta e CD, potranno rivolgersi al centro di distribuzione di Firenze, telefono numero 055-5520-752, email lpfi@wicechi.it. Il centro di distribuzione di Trento effettuerà solo servizio di download per gli utenti delle regioni già servite, Friuli, Trentino, Veneto. Gli utenti delle medesime regioni, fruitori delle opere su cassetta, potranno rivolgersi presso il centro di distribuzione di Brescia, telefono numero 030-2209-421 o 425, email lpbs@wicechi.it. Si informa che a partire da venerdì 1 luglio 2011 è possibile per i fruitori del servizio del libro parlato proporre la produzione di opere. Per procedere sarà sufficiente collegarsi al sito internet di questa sede centrale www.wicechi.it e cliccare sul link Proponi un'opera al libro parlato. Si aprirà un form che andrà compilato per intero inserendo nella prima schermata il titolo del libro e il cognome dell'autore. Qualora l'opera non risulti già presente nel nostro database, si aprirà una schermata successiva nella quale si dovranno inserire le informazioni relative a nome, cognome, città di residenza del richiedente, più un campo note all'interno del quale immettere indicazioni e o brevi annotazioni sull'opera da produrre. Quanti non avessero, per qualunque motivo, la possibilità di accedere all'utilizzo del form, possono inviare le proposte di produzione di opere all'indirizzo email mp@wicechi.it o ancora indirizzare richieste scritte al Centro Nazionale del Libro Parlato, via Borgognuna 38 00 187 Roma, o telefonare al numero 06 699 88 360. Verrà data priorità alla produzione di quelle opere che abbiano ricevuto il maggior numero di segnalazioni. Si cercherà di soddisfare tutte le richieste compatibilmente con le esigenze di produzione del servizio, dando ovviamente la precedenza alle opere di interesse comune. Come noto, si è scelto di non ricostituire la commissione preposta alla scelta dei libri da registrare, poiché si ritiene importante che siano i fruitori ad effettuare la maggior parte delle segnalazioni. Augurandoci che questo nuovo strumento possa incontrare il gradimento della nostra utenza, porgiamo i più cordiali saluti. Numero di catalogo 82.041, durata 1.342 minuti.
Charles Dickens, Racconti di Natale, editore Mondadori, anno di edizione 2009. I racconti di questa raccolta, pubblicati dapprima separatamente, furono poi riuniti in un unico volume con l'intenzione di instillare nel lettore, come scrisse Dickens stesso nella prefazione alla prima edizione collettiva del 1852, pensieri d'amore e di considerazione verso il prossimo, che non sono mai fuori stagione in un paese cristiano. Con un forte appello alla coscienza sociale del lettore, i racconti di Natale sono indirizzati agli umili e agli indifesi nella speranza di alleviare la loro condizione, e come ogni fiaba che si rispetti, dove i deboli trionfano, sono rivolti a un pubblico sia adulto sia infantile. Solo tre di questi racconti hanno un'ambientazione natalizia. Tuttavia, la costante che accomuna tutte le storie è l'immagine della famiglia riunita attorno al focolare domestico. E proprio il focolare è il simbolo del Natale di Dickens, sinonimo di quell'altruismo che deve accompagnare ogni istante dell'esistenza.
Numero di catalogo 82.041. Numero di catalogo 82.734. Durata 2.654 minuti.
Uwe Tellkamp, La Torre, Bompiani, 2010. Nella Dresda degli anni Ottanta, gli abitanti della Torre, un quartiere residenziale sulle pendici dell'Elba, sembrano vivere fuori dal tempo. Nelle loro ville ormai fatiscenti, cercano di sfuggire al grigiore e alla decadenza del sistema socialista, dedicandosi alla musica, alla poesia e alla pittura. Chiusi nella loro torre d'avorio, osservano con rassegnazione e ironia il fallimento cui sta andando incontro la DDR. Annie e Richard Hoffman vivono nella torre insieme ai due figli, Christian e Robert. A Richard, amante della musica e delle arti figurative, è un chirurgo dell'Accademia, costretto a confrontarsi ogni giorno con il dissesto del sistema sanitario. Ha una relazione extraconiugale e per questo è ricattato dalla Stasi e costretto a spiare i suoi colleghi. Christian, il figlio maggiore, vuole studiare medicina e diventare un medico famoso. Ma per avere un posto di studio all'università deve prima prestare servizio volontario nell'Esercito Nazionale Popolare, pur essendo lui uno spirito votato alla libertà. Lo zio di Christian, Menno Rode, è redattore presso un'importante casa editrice, frequenta gli autori più influenti e rappresentativi della cultura socialista ed è costretto a lottare contro gli ingranaggi della censura. Poiché è nato a Mosca ed è figlio di rivoluzionari, Meno ha accesso al quartiere di Bisanzio, dove vive la nomenclatura e ha sede l'apparato istituzionale che controlla le vite dei cittadini. Silenzioso e grande osservatore, Meno fa da tramite fra il mondo del regime e quello nostalgicamente borghese della Torre, raccontando nelle pagine del suo diario le contraddizioni di entrambi. Intorno alla famiglia Hoffman ruota una moltitudine di personaggi, talvolta originali e stravaganti, che danno vita a uno spaccato della società della DDR che non ha eguali nella letteratura tedesca. Con un linguaggio epico, ricco, lussureggiante, Uwe Tellkamp ci consegna uno straordinario affresco degli anni che hanno preceduto la caduta del muro di Berlino e la fine della DDR, recuperando dall'abisso in cui sembravano sprofondate per sempre la vita e la cultura di un mondo che altrimenti sarebbe rimasto sconosciuto a gran parte dei lettori occidentali. Uwe Tellkamp. Uwe. U. W. E. Tellkamp. Tellkamp. È nato a Dresda nel 1968. Dopo gli studi di medicina a Lipsia, New York e Dresda, ha lavorato al pronto soccorso di una clinica di Monaco. Nel 2004 ha lasciato la medicina per dedicarsi completamente alla letteratura e alla scrittura. Attualmente vive a Friburgo. Il suo primo romanzo, Der Recht, di Traume und die Portugiesche Café, è del 2000. Nel 2005 ha ricevuto il premio Ingeborg Bachmann per il romanzo Der Heisevogel. Con La Torre ha ottenuto il premio Uwe Johnson 2008 e il Deutscher Book Prize 2008.
Numero di catalogo 82.734. Numero di catalogo 82.746. Durata 3.143 minuti.
Frank Schätzing, Limit, editrice Nord, 2011. Orly Space Station, OSS, 2 agosto 2024. Vic Thorne ha pochi secondi di vita. Stava riparando lo shuttle che doveva portarlo sulla Luna, quando un braccio meccanico lo ha colpito scagliandolo nel vuoto. Mentre fluttua verso il buio della morte, Vic comprende che il suo segreto si perderà con lui nello spazio infinito. È stato un incidente, un tragico incidente, ma cambierà tutto. Isla de las Estrellas, Oceano Pacifico, 19 maggio 2025. Il miliardario Julian Orley è un uomo che realizza sogni. È sua l'OSS, una grandiosa stazione spaziale. È suo l'ascensore che la collega alla Terra. Ed è suo il Gaia Hotel, il primo lussuosissimo albergo costruito sulla Luna, in cui ospiterà alcune persone tra le più ricche e influenti del mondo per offrire loro un'esperienza unica. Un viaggio che però non è soltanto una mossa propagandistica. Orley è infatti alla ricerca di finanziamenti per il suo progetto più ambizioso, estrarre e trasportare sulla Terra l'elio 3, una fonte di energia pulita e pressoché illimitata che si ricava dalla polvere lunare. Un'impresa rivoluzionaria che muterebbe gli scenari economici e geopolitici mondiali. Un'impresa che, per qualcuno, deve fallire. Shanghai, Cina, 25 maggio 2025. Ormai da 2 giorni Chen Hongbing non ha notizie di sua figlia Yoyo, una ragazza che non ha mai fatto mistero della sua attività di dissidente. Così si rivolge al detective Owen Jericho, chiedendogli di indagare con la massima discrezione. Tuttavia, quella che sembra una semplice scomparsa si rivela ben presto la prima tessera di un mosaico che si estende dall'Estremo Oriente agli Stati Uniti, dall'Europa fino al cuore segreto dell'Africa. Un mosaico che, se completato, rivelerebbe un piano che minaccia non solo il futuro della Terra, ma pure quello della Luna. Dopo averci condotto nelle profondità degli abissi marini con il quinto giorno, Frank Schätzing ci porta là dove le nostre aspettative più audaci incontrano le nostre peggiori paure in un'avventura senza limiti. Frank Schätzing, FRANK, Schatting, è nato nel 1957 a Colonia, dove vive tuttora. Dopo aver studiato scienze delle comunicazioni, ha fondato la prestigiosa agenzia pubblicitaria Intevi e in seguito l'etichetta discografica Sounds Fiction. Si è imposto all'attenzione del pubblico con Il Quinto Giorno, Nord 2005, un romanzo che ha ridefinito i confini del genere avventuroso ed è stato salutato da un enorme successo in tutto il mondo. Ma la sua personalità eclettica, unita ad un'abilità narrativa fuori del comune, gli ha permesso di ottenere eccezionali consensi anche con Il Diavolo nella Cattedrale, Nord 2006, vincitore del Premio Bancarella 2007, un appassionante giallo storico con Il Mondo d'Acqua, Nord 2007, in cui ha tracciato con passione, ironia e competenza scientifica la storia dell'evoluzione della vita sulla Terra, e con Silenzio Assoluto, Nord 2008, un thriller politico da risvolti sorprendenti. È uno degli autori più letti in Europa.
Numero di catalogo 82.746. Numero di catalogo 82.807. Durata 1.333 minuti.
Giuseppe Garibaldi. Memorie autobiografiche. Giunti 2011. Gennaio 1888. Vede la luce per i tipi della casa editrice fiorentina fondata da Gaspero Barbera. Garibaldi. Memorie autobiografiche. È la pubblicazione del testo redatto, rivisto, pazientemente copiato e aggiornato dal generale nella quieta solitudine di Caprera, fra il 7 dicembre 1871 e il 4 luglio 1872. L'edizione torna oggi alla luce, per meritoria iniziativa dell'erede di quell'antica casa editrice fiorentina. Giunti.
Numero di catalogo 82.807. Numero di catalogo 82.812. Durata 716 minuti.
Caroly Erickson. La vita segreta di Giuseppina Bonaparte. Mondadori 2011. Giuseppina è ancora giovanissima quando lascia la sua famiglia e la colonia francese della Martinica, dove è nata e cresciuta, per sposare l'arrogante aristocratico Alexandre de Beauharnais. Nonostante la nascita di due figli, la loro unione non è felice e durante i turbolenti anni della rivoluzione francese del terrore, Giuseppina conosce la povertà e l'orrore della prigionia, rischiando addirittura la ghigliottina. Il suo fascino esotico e la sua inarrestabile ambizione la sorreggono però anche nei momenti più difficili, sino all'incontro con Napoleone Bonaparte, che cambierà per sempre il suo destino. Mentre lui domina sulla scena politica e sui campi di battaglia, creando un impero sterminato e incoronando se stesso e la moglie imperatori di Francia, lei diviene l'incontrastata regina dell'alta società grazie al suo irresistibile magnetismo fatto di eleganza, charme, forza e vulnerabilità. Ma dietro le apparenze si nasconde una realtà ben diversa. Il cuore di Giuseppina appartiene a un altro uomo, il misterioso straniero che l'aveva conquistata molti anni prima, in Martinica, e che lei non può dimenticare. Caroly Erickson, famosa autrice di saggi e biografie storiche, ritorna con l'appassionante racconto della vita della prima moglie di Napoleone. Scritto in prima persona, il romanzo segue la protagonista lungo l'intero arco della sua esistenza, tracciando il ritratto a tutto tondo di una figura tanto sfaccettata e della sua epoca. Caroly Erickson. Caroly. Caroly. Erickson. Erickson. Dopo aver insegnato storia medievale alla Columbia University, si è dedicata al lavoro storiografico, scrivendo numerosi saggi e una fortunata serie di biografie. Con Mondadori ha pubblicato Maria Antonietta, 1991, La Grande Caterina, 1995, Elisabetta I, 1999, La Piccola Regina, 2000, Maria la Sanguinaria, 2001, Il Grande Enrico, 2002, L'Imperatrice Creola, 2003, La Zarina Alessandra, 2005, Il Diario Segreto di Maria Antonietta, 2006, e L'Ultima Moglie di Enrico VIII, 2009.
Numero di catalogo 82.812. Numero di catalogo 82.813. Durata 1.466 minuti.
Mimmo Cangemi, La signora di Ellis Island. Einaudi, 2011. È il 1902 e molti italiani partono a cercare fortuna in America. Anche Giuseppe, 21 anni, figlio maggiore di una famiglia contadina dell'Aspromonte, lascia tutto quello che ha e attraversa l'oceano con la promessa di tornare. Sbarcato a Ellis Island, non supera le visite di controllo e viene isolato in attesa di essere rispedito indietro. Ma gli appare una signora vestita d'azzurro e con un bimbo in braccio, che gli spalanca le porte dell'America. Dopo 5 anni nell'aria viziata delle miniere e delle fonderie, Giuseppe torna in Calabria. La convinzione di aver ricevuto un miracolo lo scorta per l'intera vita e guida ogni sua decisione. L'incontro con la signora di Ellis Island cambia inaspettatamente le sorti di tutta la famiglia. Mimmo Cangemi è nato nel 1950 a Santa Cristina d'Aspromonte. È ingegnere. Per Einaudi Stile Libero ha pubblicato nel 2009 Il Giudice Meschino, premio Selezione Bancarella 2010. Collabora, tra gli altri, con il quotidiano La Stampa.
Numero di catalogo 82.813. Numero di catalogo 82.821. Durata 823 minuti. Jacob Popper, Hereticus, L'ultima verità di Galileo, edizione Castelvecchi 2011. Quando, puntando il telescopio contro il cielo, Galileo Galilei edificava le basi della teoria destinata a rivoluzionare il modo di concepire l'universo, l'astronomo sapeva che per affermare la sua dignità di uomo di scienza avrebbe dovuto fronteggiare i pregiudizi di una vetusta tradizione e le minacce della Chiesa, ancora convinta di poter dominare la sete di sapere con le torture e i roghi accesi dalla Santa Inquisizione. Gli strali della Curia Romana, insieme con lo zelo oscurantista dei Gesuiti, rivivono nel grande romanzo di Jacob Popper, ricostruzione quanto mai avvincente ed accurata degli uomini che nel clima arroventato del XVII secolo opposero la loro stessa vita alla feroce politica dei tribunali della fede, acerrimi nemici di ogni cambiamento. In un affresco costruito con rara sapienza, tra le pagine di Hereticus sfilano, insieme con Galileo Galilei, Marina, la concubina dell'astronomo, Simon Marius, l'alchimista, Fra Paolo Sarpi, il monaco scettico, Gianfrancesco Sagredo, il giovane Salviati, e Marco Soloroso, studente battagliero. E se i fedeli seguaci dello scienziato sono pronti persino a sguainare la spada per difendere la concezione copernicana della Terra, straniero ad ogni scuola di pensiero e a qualunque confessione religiosa, Galileo resta solo con la sua ultima verità. Jacob Popper, Ilunga, ACOB, POPPER, nato a Bucarest nel 1921, ha fatto parte dell'Unione Scrittori Romeni finché, scoprendo la figura di Galileo, non scelse di stare dalla parte della libertà d'espressione, dimettendosi da ogni carica istituzionale ricoperta fino a quel momento. Essendo fortunosamente riuscito negli anni Sessanta a far superare la cortina di ferro al manoscritto di Hereticus, si stabilisce prima a Roma e poi a Monaco di Baviera, dove lavora nella redazione di Radio Free Europe. È morto nel 1996 a Roma, dopo aver pubblicato in diverse lingue, oltre ad Hereticus, anche il romanzo L'Enigma Bianco. Numero di catalogo 82.821. Numero di catalogo 82.840. Durata 1.350 minuti.
Alan F. Alford, Il mistero della genesi delle antiche civiltà. Newton Compton, 2011. Alan Alford ci dimostra che i cosiddetti dei, creatori dell'antica tecnologia, erano in realtà persone in carne ed ossa. Ci svela chi erano, da dove venivano e dove potrebbero essere adesso. Sostiene inoltre un'affascinante ipotesi secondo la quale gli dei conoscevano e usavano i segreti della genetica. Preparatevi ad essere travolti da una teoria che potrebbe sconvolgere letteralmente la vostra vita. L'importanza di questo libro va ben oltre la revisione della storia dell'umanità e le sue implicazioni sono davvero profonde. Alien Encounters. Da una parte c'è il racconto biblico della creazione, dall'altra i principi della teoria evoluzionista. Al centro, inconfutabile, la comparsa dell'Homo sapiens, 200.000 anni fa. Il fatto che noi siamo qui su questa terra deve essere ancora spiegato. Questo libro, frutto di 10 anni di ricerche, intende fornire delle risposte plausibili ai fondamentali problemi delle origini e della storia dell'uomo, avvalendosi di numerose prove scientifiche. La rivoluzionaria e provocatoria conclusione di Alford è che noi siamo libri da discendenza di una razza extraterrestre che potremmo realmente incontrare i nostri creatori. L'evoluzione dell'Homo sapiens e i grandi enigmi della storia dell'umanità troverebbero dunque spiegazione nell'esistenza di divinità aliene in carne ed ossa. La civilizzazione sarebbe quindi un loro dono. Alan F. Alford è nato nel 1961 e ha studiato alla King Edward VI Grammar School di Southampton e alle università di Birmingham e Coventry. Da quando, appena 14enne, vide per la prima volta le piramidi, cominciò a viaggiare instancabilmente alla ricerca di soluzioni per i grandi misteri della storia. È stato, tra l'altro, in Egitto, Israele, Giordania, Messico, Perù, Bolivia, Cina e Nepal. Da 20 anni studia attentamente tutta la letteratura relativa alla storia dell'umanità. Di Alford, la Newton Compton ha già pubblicato Dalle piramidi ad Atlantide, le radici divine delle antiche civiltà, e Il segreto di Atlantide e delle antiche civiltà sommerse.
Numero di catalogo 82.840. Numero di catalogo 82.844. Durata 215 minuti.
Jean-Marie Blas de Roblet, La montagna di mezzanotte, Fraffinelli, 2011. Dopo 40 anni di onorato servizio, Bastien, riservato custode del Collegio dei Gesuiti di Lione, è costretto ad andare in pensione. Avvolto da un alone di mistero che viene dal passato, l'anziano signore vive ormai più solitario di un monaco buddista. Finché arriva una nuova vicina, Rose, che intenerita dal vecchio orso inizia a frequentarlo. Nasce tra loro una grande amicizia, tanto più che il figlio di lei, Paul, Adora Bastienne per le storie straordinarie che gli racconta sul Tibet, sulle scienze e sulle religioni orientali, sul sanscrito e sullo Zen. Ben presto Rose scopre che l'uomo coltiva una passione totalizzante per il paese dei lama e desidera ardentemente raggiungerlo non fosse altro che per potervi morire. Allora regala all'uomo il tanto agognato viaggio. Prende avvio così un cammino iniziatico appassionante tra le montagne e i segreti tibetani, tra ipnotici mandala e personaggi affascinanti, mistici e ambigui, durante il quale Rose scoprirà che le passioni dell'amico affondano le radici nei meandri più inquietanti della storia. Narrato dalla prosa elegante dell'autore, un romanzo in cui verità e menzogna, colpa e redenzione, viaggio ed esotismo si intrecciano in una scrittura intrigante e ricca di suggestioni. Jean-Marie Blas de Roblet, Jeanne, J-E-A-N, Marie, M-A-R-I-E, Blas, B-L-A-S, D-D-E, Roblet, R-O-B-L, e accento grave S. Viaggiatore poliglotta, nasce nel 1954 in Algeria. Studia filosofia alla Sorbona e storia al Collège de France. Passa un periodo in Brasile come insegnante e direttore della Casa della Cultura francese all'Università di Fortaleza, dove scrive la sua prima raccolta di racconti, che gli vale il premio dell'Académie française. Trascorre poi periodi in Cina, in Tibet, a Palermo, ma anche nello Yemen e in Indonesia. Dall'86 fa parte della missione archeologica sottomarina francese in Libia e partecipa agli scavi in Tripolitania. Nell'89 abbandona l'insegnamento per dedicarsi alla scrittura. Autore di romanzi, saggi e novelle, con Alcantara, edito in Italia da Frassinelli, nel 2008 ha vinto il premio Médicis, il premio Jean Genet, il premio FNAC ed è stato finalista del premio Goncourt.
Numero di catalogo 82.844. Numero di catalogo 82.848. Durata 368 minuti.
Emilio Gentile, Italiani senza padri, intervista sul Risorgimento, a cura di Simonetta Fiori. Editori La Terza, 2011. La festa dei 150 anni di unità cade in un'Italia smarrita, un paese che rinnega se stesso e i propri padri fondatori. Ma perché abbiamo un cattivo rapporto con il movimento nazionale che diede origine allo Stato italiano? E per quale ragione ci sentiamo italiani, ma non cittadini di uno Stato nazionale? Emilio Gentile ripercorre un secolo e mezzo di storia italiana attraverso la lente del rapporto con il Risorgimento e nel confronto con le voci più autorevoli della storiografia italiana e straniera. Da una riflessione svolta senza retorica, senza condanne, senza apologie, emerge il ritratto realistico di un popolo continuamente oscillante tra euforia e depressione, orgoglio e avvilimento, presunzione di grandezza e complesso di inferiorità. Una comunità rissosa, incapace di accordarsi su cos'è l'Italia e cosa sono gli italiani. Emilio Gentile, storico di fama internazionale, insegna storia contemporanea all'Università di Roma La Sapienza. Nel 2003 ha ricevuto dall'Università di Berna il premio Hans Sigrist per i suoi studi sulle religioni della politica. Simonetta Fiori è inviata del quotidiano La Repubblica, per il quale lavora nella redazione culturale. Nel 2009 ha vinto il premiolino.
Numero di catalogo 82.848. Numero di catalogo 82.849, durata 1058 minuti.
Pria Basil, Profumo di spezie proibite, edizioni PM 2011. generose manciate di spezie per lenire la nostalgia di casa, curry bollente in cui dissolvere la vergogna per un errore inconfessabile, croccanti frittelle contro l'incertezza del futuro. È in cucina che Sarna esercita la sua magia. Incantatrice di aromi, sa come annegare i brutti ricordi in fragranze inebrianti. Si ribella così alle parole della madre che l'aveva ammonita. Solo due cose non si possono nascondere. Ishq e Mushk, l'amore e il profumo. Perché Sarna sa che se usato con astuzia, il secondo può mascherare vecchi fantasmi d'amore. Quando è partita dall'India, si è portata appresso una montagna di spezie, utensili e manghi, la sua passione proibita, incorrendo nelle lamentele di Karam, il suo neo sposo, per quel bagaglio costoso e ingombrante oltre misura. Ma Karam era ignaro del fardello che Sarna si portava dentro. Un carico di ricordi ben più pesante e sgradito, per via di un amore sbagliato che aveva rischiato di disonorare per sempre lei e la sua famiglia. Anche lui, tuttavia, aveva qualcosa da nascondere. Un episodio umiliante rimasto sepolto nel caos della separazione tra India e Pakistan. Lo sfondo non esattamente romantico che aveva incorniciato il suo incontro con Sarna. Divisi dai segreti, uniti dal desiderio di fuga, i due hanno lasciato l'India per ripartire da zero, diventando compagni di un turbolento viaggio lungo una vita. Destinazione finale, l'Inghilterra. Ma proprio là, a migliaia di chilometri dal passato, una lettera arriverà a sconvolgere l'equilibrio precario della loro unione, ridando corpo a una verità impossibile da cancellare. E a quel punto Sarna dovrà inventarsi un antidoto ben più forte della più piccante delle spezie. Priya Basil. Priya. P. R. I. Y. A. Basil. B. A. S. I. L. Nata a Londra nel 1977, ha trascorso l'infanzia in Kenya. Da sempre lettrice vorace, ha iniziato a raccontare storie ai tempi della scuola, quando si inventava le scuse più improbabili per saltare le lezioni di educazione fisica. Dopo una laurea in letteratura inglese e un'esperienza di lavoro in ambito pubblicitario, si è finalmente dedicata alla scrittura del suo primo libro, Profumo di spezie proibite, grazie al quale si è affermata tra le giovani promesse della narrativa inglese ed è stata candidata a vari premi letterari, tra cui il Commonwealth Writers Prize 2008 e il Dylan Thomas Award, riservato agli autori emergenti. Vive a Berlino e ha recentemente pubblicato il suo secondo romanzo, The Obscure Logic of the Heart. L'indirizzo internet è www.priyabasil.com.
Numero di catalogo 82.849. Numero di catalogo 82.852. Durata 518 minuti.
Luca Bianchini. Siamo solo amici. Mondadori 2011. Giacomo è un portiere d'albergo veneziano. Rafael è un ex portiere di calcio brasiliano. L'essere stati davanti a una porta è l'unica cosa che hanno in comune. Lontani di età, di carattere, di trascorsi, ma sono entrambi a un appuntamento con il destino. Il primo sta per rivedere quella che crede la donna della sua vita dopo 5 anni di attesa. Una signora di Torino, sposata e benestante, il suo mantra è «non si vada a spese», eternamente in conflitto tra i precetti religiosi e quelli astrali. Il secondo è l'inseguimento di un'attrice di telenovela in fuga dal personaggio che le ha rubato l'anima, Carmelinda dos Santos. In un incontro casuale, a volte surreale, Giacomo e Rafael si aiuteranno a vicenda a capire chi sono veramente e cosa desiderano, instaurando un rapporto speciale e a tratti equivoco, in cui entrambi dovranno mettere in discussione se stessi e le proprie certezze. A sparigliare i piani in una storia di sapore squisitamente teatrale, ci si metteranno una prostituta d'alto bordo che pensa di assomigliare a Gesù e una giovane cassiera ostaggio della famiglia meridionale e dei look di Lady Gaga. Sullo sfondo, oltre al via vai dei clienti che transitano dall'hotel, una Venezia tratteggiata come un acquerello, lontana dalle vedute da cartolina, in cui la gente parla ancora in dialetto, ha paura degli stranieri e non sa rinunciare a un prosecco prima di cena. Siamo solo amici è una commedia agrodolce sulla difficoltà di comunicare e sulle possibilità di amare. E mentre la memoria si diverte a giocare brutti scherzi ai protagonisti, sarà solo l'istinto a salvarli, tra sorrisi e lacrime. Luca Bianchini è nato a Torino, città che ama, nel 1970. Per Mondadori ha pubblicato con successo i romanzi Instant Love nel 2003, Ti seguo ogni notte nel 2004, Se domani farà bel tempo nel 2007 e la biografia di Eros Ramazzotti, Eros lo giuro, nel 2005. Dal 2007 conduce all'alba su Radio 2 la trasmissione Colazione da Tiffany con Maria Vittoria Scartozzi. Scrive su Vanity Fair, per cui tiene anche un blog, Pop-Up.
Numero di catalogo, 82.852. Numero di catalogo, 82.861. Durata 534 minuti.
Carlo Bonini e Renato Vallanzasca. Il fiore del male. Tropea 2009. A 59 anni, 38 dei quali trascorsi in cella, Renato Vallanzasca rimane nei ricordi di questo paese, nell'immaginario delle vecchie e delle nuove generazioni, il volto del bandito, l'emblema di una vita criminale al massimo. L'icona violenta di una città e di un'epoca, inquieta e brumosa Milano degli anni 70. Di lui si è detto e si è scritto. I contorni della cronaca sono presto sfumati nella leggenda, ed è proprio questo uno dei motivi che hanno portato l'uomo a guardarsi allo specchio, a frugare nel secchio della memoria, a incontrare Carlo Bonini per raccontare una volta per tutte la propria versione dei fatti, la vera storia di Renato Vallanzasca. L'ex boss della Comasina ha rapinato, ha ucciso. Per pudore nei confronti delle sue vittime spiega, non ha mai chiesto perdono. Per lealtà con se stesso e con il suo personale codice d'onore, ha sempre rifiutato di vestire i panni del collaboratore di giustizia. E con lo stesso rigore e la stessa lucidità, ricostruisce il suo passato senza cadere in compiacimenti, facili ipocrisie o repentine e sospette conversioni. È una storia di sangue, quella di Renato Vallanzasca. Una storia non priva di sorprese, stravaganze e inediti retroscena. Una storia che affonda le sue radici in un'infanzia ribelle, in quella che appare come una precoce vocazione al crimine. È un impetuoso avvicendarsi di colpi grossi, feroci scontri a fuoco, lunghi bracci di ferro con la giustizia, clamorose evasioni dal carcere, all'insegna di quel connubio fra malavita ed edonismo con cui il bel René ha riempito le pagine dei rotocalchi italiani di quegli anni. Ma l'autoritratto che il Vallanzasca di oggi ci offre è quello di un uomo che, dopo aver contribuito a costruirlo, accetta di fare conti con il proprio mito. Carlo Bonini è nato nel 1967 a Roma, dove dal 2001 vive e lavora come inviato speciale del quotidiano La Repubblica. Ha lavorato per Il Manifesto, Il Corriere della Sera, il settimanale americano Newsweek, New York. Insieme all'ex magistrato Francesco Misiani ha scritto La Toga Rossa, Marco Tropea editore 1998, con cui ha vinto il premio Rea per la saggistica, e per Einaudi, Guantanamo, USA, Viaggio nella prigione del terrore, 2004, premio Ostia Mare per la saggistica. Il mercato della paura, La guerra al terrorismo islamico nel grande inganno italiano con Giuseppe D'Avanzo, 2006, ACAB, All Cops Are Bastards, 2009. Renato Vallanzasca è nato a Milano nel 1950. La sua banda ha scritto alcune tra le pagine più importanti della cronaca nera della seconda metà degli anni 70. arrestato nel febbraio del 1977, attualmente è in regime di semilibertà.
Numero di catalogo 82.861. Numero di catalogo 82.862. Durata 311 minuti.
Carlotta Mismetti Capua. Come due stelle nel mare. Edizione PM 2011. È una sera di pioggia battente a Roma e mentre il Tevere esonda, sull'autobus 175 si sta stretti. Troppo stretti, forse. La gente quasi si restringe per evitare di sedersi accanto a quattro ragazzini sgualciti. «I soliti rumeni», mormora una donna. Ma che non sono rumeni, Carlotta, anche lei su quell'autobus, se ne accorge subito. È incuriosita e si rivolge loro in inglese. Poche domande semplici, guardandoli negli occhi, occhi stanchi ma scintillanti. Scopre con stupore che questi quattro ragazzini vengono dall'Afghanistan. Scopre che sono giunti in Italia a piedi, dopo un'incredibile marcia durata 5 mesi e 5.000 chilometri. Sorridono ora. Sembrano contenti. Contenti che il loro viaggio sia giunto alla meta prefissata, alla piramide, la fermata dove trascorreranno la notte in quella che per loro è la città di Asterix. Quattro ragazzini afghani a Roma, soli, sotto la pioggia, in un mondo magico e ostile. Carlotta dà loro appuntamento per la mattina seguente. Ne ritrova solo uno, Ahmed. È l'inizio di una emozionante storia umana tra una giovane donna e un figlio della guerra. Una storia inaspettata, a volte feroce, altre perfino comica, che traccerà la propria strada seguendo le briciole di poeti e sognatori. Una storia in cui tutto diviene emergenza e ogni parola perde di significato. O ne acquista di più importanti, di nuovi. Carlotta Mismetti Capua. Ha studiato per insegnare arte ai bambini e poi ha fatto la giornalista. Ha lavorato al settimanale inglese Time Out, alla Repubblica. Ha scritto per molti anni di televisione e radio per il Venerdì di Repubblica. È stata corrispondente dall'Italia per il mensile giapponese IT e da Roma per la Free Press e Polis. Ora si occupa di culture e città per Vogue e L'Espresso. Lo Storytelling, la città di Asterix, attivo su Facebook dal 2008, ha vinto nel 2010 il premio Ischia del giornalismo social media. Un corto ispirato alla sua storia ha vinto il Roma Fiction Fest. Ha pubblicato Woman, un libro fotografico dedicato alla vita dei transessuali di Milano. Una serie di sue fotografie è esposta in un progetto di narrazione dei migranti alla Biennale 2009 di Cuenca, in Ecuador. È nata nel 1970 e vive a Roma.
Numero di catalogo 82.862. Numero di catalogo 82.864. Durata 170 minuti.
Gianfranco Ravasi, che cos'è l'uomo? Sentimenti e legami umani nella Bibbia. San Paolo, 2011. Con il presente volume proponiamo al lettore un doppio itinerario. Dopo una chiarificazione sul concetto biblico di cuore, alla prima sezione affideremo una riflessione su alcune esperienze contrastanti del sentire, la mitezza, la paura, la gioia della festa e il mistero oscuro del soffrire, che diventano anche atteggiamenti e disposizioni di vita. Dedicheremo quindi la seconda parte all'approfondimento di alcuni dei volti dell'amore pubblico, quello cioè che trabocca dal privato e dal personale e si traduce in atteggiamenti di consegna verso l'altro, dall'amicizia all'amore nuziale, fino a produrre frutti che permangono e alimentano relazioni, legami, strutture affettive e spazi di socialità. In quest'ultimo senso, un'attenzione privilegiata sarà riservata alla famiglia e in seno ad essa alla figura dell'anziano, tanto spesso dimenticata. Gianfranco Ravasi, nato nel 1942 a Merate, Lecco, e ordinato sacerdote nel 66, è stato per molti anni prefetto della Biblioteca Pinacoteca Ambrosiana di Milano. Nel settembre 2007, dopo essere stato nominato da Benedetto XVI presidente del Pontificio Consiglio della Cultura e delle Pontificie Commissioni per i Beni Culturali della Chiesa e di Archeologia Sacra, è stato ordinato arcivescovo titolare di Villa Magna di Proconsolare. A lungo docente di esegesi dell'Antico Testamento nella Facoltà Teologica dell'Italia Settentrionale e di ebraico nel Seminario Arcivescovile Milanese, è membro di numerose accademie e istituzioni culturali italiane e straniere, oltre che autore di diversi volumi. Il 20 novembre 2010 è entrato a far parte del Collegio Cardinalizio.
Numero di catalogo 82.864. Numero di catalogo 82.865. Durata 328 minuti.
Antonio Galdo. Basta poco. Pensieri forti e gesti semplici per una nuova ecologia della vita quotidiana. Einaudi 2011. Basta poco per cambiare il mondo, passo dopo passo. E basta poco a chi vuole vivere bene, felice e senza sprechi. Dopo Non sprecare, Antonio Galdo ritorna sul necessario e possibile cambiamento del nostro modello di consumo e di sviluppo, raccontando le grandi idee che potrebbero salvare il pianeta, ma anche i comportamenti quotidiani che migliorano il mondo intorno a noi. Se la crisi globale rischia di rendere tutti più poveri, forse vale la pena di riscoprire la sobrietà. Se l'inquinamento e lo sfruttamento delle risorse naturali sta minacciando il nostro futuro, forse bisogna capire che si può vivere meglio con meno. Se le nostre giornate sono assediate dal lavoro, dal traffico, dallo stress, forse si può tornare a un rapporto più equilibrato con il tempo e lo spazio che ci circonda. Come possiamo liberarci dalla dipendenza del petrolio? Come possiamo utilizzare meglio gli strumenti tecnologici che abbiamo senza farcene dominare? Come tornare al piacere della normalità senza finire nell'ossessione della decrescita? Un libro di storie da tutto il mondo, alla frontiera dell'innovazione, ma anche della dimensione individuale delle nostre scelte quotidiane. Antonio Galdo, giornalista e scrittore, ha pubblicato numerosi libri su sprechi, fatti e misfatti della vita pubblica. Da Einaudi sono usciti Fabbriche 2007 e Non sprecare 2008. Il suo sito è www.nonsprecare.it.
Numero di catalogo 82.865. Numero di catalogo 82.956. Durata 883 minuti.
Noel Harrison. L'adultera. Mondadori 2011. Nicholas è ferito e deluso. La moglie lo ha tradito e, per fuggire da lei e da un matrimonio che non ha più senso, decide di abbandonare gli agi in cui vive a Dublino e acquistare un vecchio cottage immerso nella selvaggia natura irlandese. La nuova casa, con accanto un frutteto abbandonato da molto tempo, rappresenta una grande sfida per lui, deciso a restaurarla a fondo. Ma fra quelle antiche mura gli accade qualcosa di inspiegabile. È come se avvertisse la presenza eterea ma insistente di una donna, la cui voce sembra intrappolata nel rimpianto. Deciso a capire di chi si tratti, Nicholas scopre che all'inizio degli anni 40 il cottage era abitato da June Fanning, una donna rimasta sola poco dopo essersi trasferita dall'Inghilterra perché il marito era partito volontario per la guerra. La sua lontana vicenda, così come quella di coloro che la circondano, la sorella Minerva, a cui è legatissima, il marito Robert, il vicino Fallon, si insinua progressivamente nella vita di Nicholas e a poco prende forma il racconto di una terza persona senza volto e senza nome. Una donna misteriosa. Chi è e cosa ha in comune con Nicholas e June? Passato e presente si intrecciano e la sua identità viene finalmente alla luce, rivelando come il profondo desiderio d'amore e passione abbia trascinato inesorabilmente tutti i protagonisti verso l'adulterio e segnato il loro destino. Con una scrittura poetica, evocativa e sensuale, Noel Harrison si confronta con segreti inconfessabili, sentimenti travolgenti e legami indissolubili, mescolando suspense e romanticismo. Né l'adultera, i destini dei personaggi si fondono in una complessa e intrigante partitura a tre voci, dando vita ad una struggente storia d'amore e perdita. Nata in Inghilterra, Noel Harrison, Noel, N-O-E-L-L-E, Harrison, H-A-R-R-I-S-O-N, si è trasferita in Irlanda nel 1991. A Dublino è stata autrice e produttrice teatrale e si è occupata di arti visive. Attualmente vive a Oldcastle, nella contea di Meath. Mondadori ha già pubblicato Una piccola parte di me, 2006, e Ora ricordo, 2009.
Numero di catalogo, 82.956. Numero di catalogo, 82.957. Durata 812 minuti.
Howard Jacobson. L'enigma di Finkler. Edizioni Cargo, 2011. L'ennesima prova, se mai ce n'era bisogno, del maestrale umorismo di Jacobson. Matthew Seed, The Times. Jacobson non solo evoca Roth al suo meglio. Janet Maslin, The New York Times. Jacobson riesce abilmente a far scaturire il più sublime pathos dalla commedia e viceversa. Christian House, The Independent. L'enigma di Finkler è in traduzione in 20 paesi. Ha venduto 450.000 copie solo in Inghilterra. È entrato nei top 10 delle classifiche inglesi e tra i Best Books of the Year del 2010 di The Guardian, The Observer, The Sunday Telegraph, The Independent, The Economist. È al primo posto della classifica dei bestseller del New York Times. È nei top 10 delle classifiche delle librerie indipendenti in America e in Australia. Howard Jacobson. Howard. H-O-W-A-R-D. Jacobson. Illunga. A-C-O-B. S-O-N. Opinionista per The Independent, documentarista per Channel 4, è uno dei più importanti scrittori inglesi viventi. Cargo ha pubblicato nella biblioteca Kaluki Nights nel 2008 e L'imbattibile Walzer nel 2009 e nei narratori Un amore perfetto nell'ottobre del 2010.
Numero di catalogo 82.957. Numero di catalogo 82.959. Durata 1026 minuti.
Francoforte. Roma in fiamme. Nerone, principe di splendore e perdizione. Mondadori 2011. È da poco spuntata l'alba, quando la levatrice accoglie dal grembo di Agrippina il piccolo Nerone. Nonostante sia un freddo giorno di gennaio, il cielo è terso e il sole illumina il neonato mentre si trova ancora nell'abbraccio della levatrice. Non c'è alcun dubbio. L'auspicio è quanto mai favorevole. Lucio Domizio Enobardo, Nerone, come vuole la madre, è un predestinato. Erediterà la forza e lo splendore del sole e guarderà gli uomini dall'alto senza calcare la terra con i talloni, così come accade agli imperatori. La profezia però non è conclusa. Nerone regnerà, ma al suo destino luminoso si accompagnerà un'ombra lunga di delitti e di sventura. Questo contrasto di buio e di luce, di splendore e miseria, sarà il tratto distintivo del suo carattere e della sua vita, perché nessun personaggio è stato più misterioso, affascinante, temuto e odiato di Nerone. E nessun personaggio è stato più controverso. Raggiunto il potere per merito della madre Agrippina, che uccise il marito Claudio per fare posto al figlio, Nerone, nei primi anni del suo impero, dà corpo alle speranze che lo vogliono diverso dalla madre, pronto a diventare, sotto la guida del filosofo Seneca, un saggio imperatore. Ma il suo destino vuole altrimenti. Concluso il celebre Quinquennium Neronis, tutto precipita, e in breve le ombre del suo carattere sembrano emergere con violenza, fino al grande incendio di Roma, di cui si vocifera sia il mandante, e sulle ceneri del quale costruisce la Domus Aurea, la più ricca, strabiliante e azzardata dimora imperiale di tutti i tempi. Con passione e competenza, Franco Forte illumina di una luce nuova il personaggio di Nerone, non più pazzo sanguinario come lo vuole la tradizione, ma innovatore di costumi e precursore della politica spettacolo, secondo le interpretazioni più recenti, restituendoci, con la vividezza dei migliori romanzi storici, un indimenticabile racconto dell'imperatore, che si credeva il dio Apollo e incantava le folle con la sua arte di citaredo e cantante. E sullo sfondo dipinge, fin nei dettagli più minuti, una Roma imperiale animata da pulsioni, passioni, intrighi, che contraddistinguono il periodo dal 54 al 68 d.C., come quello della crescita più contraddittoria, ma anche più spettacolare, nella storia dell'urbe. Franco Forte è nato a Milano nel 1962. Giornalista, traduttore e sceneggiatore, ha pubblicato i romanzi I bastioni del coraggio, Cartago, La compagnia della morte, Operazione Copernico, Il figlio del cielo, L'orda d'oro, da cui ha tratto per Mediaset uno sceneggiato TV su Gengis Khan, tutti editi da Mondadori, e La stretta del pitone e China Killer, rispettivamente per i tipi di Mursia e Tropea. Per Mediaset ha scritto la sceneggiatura di un film TV su Giulio Cesare e ha collaborato alla serie RIS, Delitti imperfetti e Distretto di polizia. Direttore della rivista Writers Magazine Italia, ha pubblicato con Delos Books Il prontuario dello scrittore, un manuale di scrittura creativa per esordienti.
Numero di catalogo 82.959. Numero di catalogo 82.960. Durata 820 minuti.
Ninette Walters, L'ombra del camaleonte. Longanesi, 2011. Quello che è tornato da una missione in Iraq è un uomo a pezzi. Unico sopravvissuto all'esplosione del suo blindato, il tenente Charles Eklund ha profonde ferite nel corpo, ma soprattutto è psicologicamente devastato. Distrutto dal fatto di non aver potuto fare niente per i suoi compagni, arrabbiato con un esercito che non vuole più saperne di lui, Eklund sfugge ogni contatto umano, da quello con i genitori a quello con l'ex fidanzata, la bellissima Jane, che l'aveva lasciato alla vigilia della partenza e che ora vorrebbe riallacciare il rapporto. Nonostante il parere contrario dello psichiatra dell'ospedale militare, Eklund rifiuta ulteriori sedute e si trasferisce a vivere a Londra, da solo, convinto di riuscire ad affrontare i feroci mal di testa e la parziale amnesia che gli hanno lasciato le ferite. Nella nuova casa Charles si fa notare per il suo comportamento asociale, è spesso vittima di violenti attacchi d'ira ed è subito pronto a menare le mani come unica soluzione. Un profilo che ben si adatta a quello di un serial killer che sta colpendo da mesi, uccidendo barbaramente uomini soli alla ricerca di un po' di compagnia. La polizia ne è sempre più convinta, soprattutto perché Charles non sembra volere far nulla per difendersi. Ninette Walters si conferma la più degna erede della tradizione del grande romanzo giallo inglese, con un thriller inquietante, dominato da una continua e sottile tensione psicologica, in cui il male ha il volto che non ti aspetti. Ninette Walters. Ninette. M-I-N-E-T-T-E. Walters. W-A-L-T-E-R-S. Nata nel 1949 nel Hertfordshire, è considerata una delle maggiori autrici del giallo classico all'inglese sulla scia di Agatha Christie, P.D. James e Elizabeth George. Dopo un passato giornalistico, ha esordito nel 1992 con il romanzo The Hythe House, aggiudicandosi il premio John Creasy della Crime Writers Association, prestigioso riconoscimento dedicato alle opere prime. Ha poi consolidato il suo successo con il premio Edgar Allan Poe e il Gold Dagger della Crime Writers Association. In questa stessa collana sono usciti Il corpo del nemico, Il segreto di Cedar House, La stanza al buio, Caccia alla volpe, Prove sepolte, Un'esca per l'assassino e La piuma del diavolo.
Numero di catalogo 82.960. Numero di catalogo 82.961. Durata 347 minuti.
Antonio Tabucchi. Racconti con figure. Sellerio Editore Palermo, 2011. Spesso la pittura ha mosso la mia penna. Se in un lontano pomeriggio del 1970 non fossi entrato al Prado e non fossi rimasto prigioniero davanti a Las Meninas di Velázquez, incapace di uscire dalla sala fino alla chiusura del museo, non avrei mai scritto Il gioco del rovescio. Lo stesso vale per l'enorme suggestione provata da bambino davanti agli affreschi del convento di San Marco, rivisitati spesso da adulto, che un bel giorno ritornò con prepotenza sbucando nelle pagine dei volatili del Beato Angelico. Dalla suggestione di un'immagine, soprattutto dalla pittura, nascono questi racconti di Tabucchi. Ma a sua volta il racconto sembra catturare in un'altra dimensione le figure che lo provocarono. È quella contea fantastica dove, come scrisse Leopardi, l'anima immagina quello che non vede. Così le figure sembrano risvegliarsi dalla loro immobilità, acquistano vita, da immagini diventano personaggi e interpreti delle loro storie. Suddiviso come un ideale spartito musicale, l'adagio dove prevale la chiave della malinconia, l'andante con brio per un'atmosfera più giocosa, le ariette laddove il motivo è solo accennato e non eseguito, questo libro polifonico è anche il puro piacere del testo, un fuoco di artificio narrativo, lo stupefacente cromatismo di un maestro riconosciuto del racconto. Antonio Tabucchi è nato a Pisa nel 1943. Ha tradotto e curato l'edizione italiana dell'opera di Fernando Pessoa, sul quale ha scritto numerosi saggi. Fra i suoi libri, Piazza d'Italia, 1975-1993, Il piccolo naviglio, 1978, Il gioco del rovescio, 1981-1989, Piccoli equivoci senza importanza, 1984. Il filo dell'orizzonte, 1986. L'angelo nero, 1991. Requiem, scritto in portoghese, 1992.
sostiene Pereira, 1994. La testa perduta di Damasceno Monteiro, 1997. Si sta facendo sempre più tardi, 2001. Tristano muore, 2004. Il tempo invecchia in fretta, 2009. Viaggi e altri viaggi, 2010. Con questa casa editrice ha pubblicato Donna di Porto Pim, 1983. Notturno indiano, 1984. Premio Medici étrangers in Francia. I volatili del Beato Angelico, 1987. Sogni di sogni, 1992. Gli ultimi tre giorni di Fernando Pessoa, 1994. La gastrite di Platone, 1998. Ha ricevuto numerosi premi nazionali e internazionali. I suoi libri sono tradotti in tutto il mondo.
Numero di catalogo, 82.961. Numero di catalogo, 82.962. Durata 779 minuti.
A.J. Kaczynski, L'ultimo uomo buono. Longanesi, 2011. Di loro si sanno soltanto due cose, che erano uomini buoni, donne buone, e che qualcuno li sta uccidendo uno dopo l'altro. Nils Benson è un poliziotto diverso dagli altri, uno dall'arma poco facile, noto in tutta Copenaghen per i suoi metodi non convenzionali. Nils è un negoziatore, chiamato a risolvere situazioni con ostaggi in pericolo di vita, ma è anche un uomo scomodo. Per questo i suoi superiori gli assegnano un caso in apparenza banale e poco importante. La segnalazione giunge da un poliziotto di Venezia tramite Interpol. Qualcuno sta uccidendo una ad una alcune persone particolari, da un capo all'altro del mondo. Tutte le vittime hanno strani segni sulla schiena, che non sono tatuaggi, ma nemmeno ferite. E tutte avevano una cosa in comune, una sola. Erano persone stimate, amate, dedite agli altri. Erano persone buone. C'è un disegno dietro tutti questi omicidi, ma nessuno pare vederlo. C'è un killer, forse più di uno, che agisce secondo un ordine prestabilito. Ogni omicidio è calcolato e secondo questi calcoli la prossima vittima sarà a Venezia, oppure proprio a Copenaghen. Nils si trova di fronte ad un compito quasi impossibile per un poliziotto abituato a dare la caccia ai cattivi. Deve trovare l'ultimo uomo buono e impedire che venga ucciso. Ma come? E se tutto questo fosse parte di un progetto ancora più grande e semplicemente inarrestabile? A.J. Kaczynski. A.J.K.A.Z.I.N.S.K.I. È lo pseudonimo con il quale si firmano gli scrittori danesi Anders Ronnof Carlund e Jacob Weinreich. Anders Ronnof Carlund è esordito nel 2009 con il romanzo The Endgivne ed è sceneggiatore di numerose serie televisive danesi. Jacob Weinreich si è diplomato alla Danish School of Film ed è autore di romanzi per ragazzi.
Numero di catalogo 82.962. Numero di catalogo 82.963. Durata 608 minuti.
Giuseppina Torregrossa, Manna e miele, Ferro e fuoco. Edizioni Mondadori 2011. Romilda Gelardi viene alla luce in una notte di tormenta mentre la neve cade fitta sui boschi delle Madonie. Nel caldo della loro casa, Maricchia e Alfonso si illuminano davanti al miracolo di quella figlia femmina tanto desiderata, bella e polposa come una spiga di grano a giugno. Romilda si rivela subito una bambina speciale, capace di stabilire un dialogo istintivo con cose e persone. Ancora non parla e già ottiene il rispetto dei fratelli maggiori e quello della natura intorno a sé, È con sgomento che Maricchia, dopo averla lasciata sola pochi istanti, la trova ricoperta da un nugolo di api nere che la proteggono e la cullano con il loro ronzio, ed è con altrettanto sgomento, misto a fierezza, che suo padre Alfonso si rende conto che di tutti i figli forse solo Romilda ha le capacità per ereditare i segreti del suo mestiere. Sì, perché Alfonso è un mannaluoro, uno dei pochissimi depositari dell'arte di estrarre dai frassini, muddì in dialetto siciliano, la manna, sostanza dalle miracolose virtù nutritive e curative. La manna è la linfa dei muddii, che si cristallizza in cannoli bianchi dolcissimi e preziosi, ma essa si produce solo in condizioni molto speciali, incidendo la corteccia nel momento incantato in cui gli alberi mormorano nella notte e si offrono docili alle mani sapienti di chi li ferisce. Romilda cresce così tra gli insegnamenti della madre, che attraverso la cura delle api le insegna la dolcezza e il potere, e quelli del padre, che conosce la natura e sa che dolcezza e potere possono essere distruttivi se non li si controlla. Ma Romilda è destinata a incontrare presto la violenza del ferro e la prepotenza del fuoco. Don Francesco, barone di Ventimiglia, la chiede in sposa ancora bambina. Seguire Don Francesco significherà lasciare il bosco, conoscere le durezze di una vita più agiata ma profondamente inautentica, in cui anche l'esperienza della maternità può finire per espropriare una donna di se stessa. E mentre la Sicilia viene investita dal vento che scuote la penisola intera in lotta per l'unità nazionale, anche per questi due sposi si compie un cammino di sofferenza e di prova. Le loro nature opposte si incontrano e si scontrano, si forgiano tra le fiamme della passione e nel gelo di un silenzio sempre più profondo. Alfonso insegnava che ogni pianta fruttifica con straordinaria generosità quando viene privata del nutrimento, guidata da questa fiducia più forte di tutto. Romilda sopporterà il patimento più duro in attesa dei fiori maturi di una consapevolezza nuova, quella di una donna intelligente e dolce, forte e appassionata, manna e miele, ferro e fuoco. Dopo il conto delle minne, Giuseppina Torregrossa torna ai temi che le sono visceralmente cari. La sua terra è la femminilità, una Sicilia nobile e feroce, terra di pazzi e sognatori, di aranceti e solfatare. È il palcoscenico sul quale si muovono personaggi memorabili, sul quale grandezza e miseria delle umane passioni prendono vita nel canto di una donna alla ricerca della propria libertà. Nata a Palermo nel 1956 e madre di tre figli, Giuseppina Torregrossa vive tra la Sicilia e Roma, dove ha lavorato per più di 20 anni come ginecologa. Ha esordito nel 2007 con il romanzo L'assaggiatrice, Rubbettino, e con il monologo teatrale Adele, Borgia Editore. Ha vinto nel 2008 il premio Opera Prima Donne a Teatro di Roma. Nel 2009 ha pubblicato per Mondadori Il Conto delle Minne, tradotto in 10 lingue.
Numero di catalogo 82.963. Numero di catalogo 82.964, durata 473 minuti.
Bruno D'Amore, Dante e la matematica, giunti 2011. È un Dante inedito e romanzato quello che viene rappresentato nelle pagine di questo volume, un Dante curioso e con qualche punta di malizia, che assieme al suo amico Guido Cavalcanti è il protagonista dei divertenti e fantasiosi episodi che si propongono di svelarci l'origine di alcune celebri terzine della commedia, imbevute di aritmetica e geometria, logica e probabilità. Così seguiamo il poeta per le strade e le taverne di Firenze, a lezione da Pietro Ispano a Siena, a Pisa sulle tracce di Fibonacci e ancora a Bologna e a Roma, mentre vediamo ordinarsi nella sua mente geniale le rime che comporranno la commedia. Tre appendici impreziosiscono il volume, conferendogli un afflato più accademico. Nella prima vengono presentati i matematici contemporanei di Dante o meno, citati nella commedia. Nella seconda si analizza la presenza di temi matematici nell'opera di Dante e in particolare nella commedia. Nella terza vengono elencate alcune finali gustose spigolature. Bruno D'Amore, laureato in matematica, filosofia e pedagogia, è PhD in Mathematics Education, è stato ordinario di didattica della matematica presso il Dipartimento di Matematica dell'Università di Bologna. Attualmente è docente direttore di tesi nella scuola di dottorato di ricerca in Educación Matemática presso la Universidad Distrital di Bogotà. Per Giunti ha pubblicato anche Leonardo e la matematica 2006 e Matematica, stupore e poesia 2009. In apertura, prefazioni di Umberto Buttazzini, professore di storia della matematica presso l'Università di Milano, e Emilio Pasquini, fra i maggiori studiosi di Dante, professore di letteratura italiana all'Università di Bologna.
Numero di catalogo 82.964. Numero di catalogo 82.965, durata 305 minuti.
Maria Pia Veladiano, La vita accanto, Einaudi, 2011. Rebecca è nata irreparabilmente brutta. Sua madre, dopo il parto, non l'ha mai presa in braccio e si è sigillata in se stessa. Suo padre ha lasciato che accadesse. A prendersi cura di lei, la bella e impetuosa zia Erminia, il cui affetto nasconde però qualcosa di tremendo. E la tata Maddalena, saggia e piangente, che la ama con la forza di un bisogno. Ma Rebecca ha mani perfette e talento per il pianoforte. L'incontro con la vecchia signora, Delellis, celebre musicista da anni isolata in casa, offre a Rebecca uno sguardo nuovo sulla storia di dolore che segna la sua famiglia, ma anche la grazia di una vita possibile. La vita accanto racconta la nostra inettitudine alla vita, da cui solo le passioni possono riscattarci, con una scrittura limpida e colta, con personaggi buffi e veri, memorabili, con la sapiente levità di una favola. Maria Pia Veladiano, vicentina, è laureata in filosofia e teologia. Insegna lettere. Collabora con la rivista Il Regno. Questo è il suo primo romanzo, vincitore del Premio Calvino 2010.
Numero di catalogo 82.965. Numero di catalogo 82.968, durata 326 minuti.
Susanna Tamaro, Per sempre, Giunti 2011. Esiste il per sempre? Mi avevi chiesto. Ti avevo stretto a me con ancora più forza. Sotto lo strato di maglie, maglioni e giacca a vento, avevo sentito vivo e caldo il tuo esile corpo. Esiste solo il per sempre, ti avevo risposto. Era questo il patto d'amore e di vita, il filo indissolubile su cui avevano costruito la trama dei loro giorni. Eppure sono passati 15 anni da quando Nora se n'è andata e Matteo ricorda quotidianamente gli interrogativi che hanno segnato il suo viaggio e che segnano il viaggio di ogni uomo, di quanto dolore sono fatte le nostre vite, e quando ha fine, come si esce dall'inferno, e chi è Dio? Un percorso interiore che ci racconta di quanto un uomo possa perdersi nel dolore e di come la forza rigeneratrice della natura e il mistero della vita racchiusi nelle cose più piccole lo possano cullare, guarire e redimere, restituendolo al mondo. Con questo romanzo, l'autrice di Va dove ti porta il cuore ci regala una storia autentica e incredibilmente poetica, che fa risuonare le corde dell'amore, della fragilità umana e dello stupore che si prova di fronte alla vita. Susanna Tamaro è nata a Trieste nel 1957. Ha studiato al Centro Sperimentale di Cinematografia, diplomandosi in regia. Per 10 anni ha lavorato per la televisione, realizzando documentari scientifici. È una delle scrittrici italiane più conosciute e amate in tutto il mondo. Ha pubblicato romanzi per adulti di straordinario successo di pubblico, La testa tra le nuvole, 1989, Per voce sola, 1991, Va dove ti porta il cuore, 1994, Anima Mundi, 1997, Cara Matilda, 2001, Rispondimi, 2001, Più fuoco, più vento, 2002, Fuori, 2003, Ascolta la mia voce, 2006, Luisito, 2008. Il suo romanzo più famoso, Va dove ti porta il cuore, oltre ad aver venduto 15 milioni di copie in tutto il mondo, è stato inserito fra i 150 grandi libri che hanno scandito la storia d'Italia in occasione delle celebrazioni sull'Italia Unita al Salone del Libro di Torino.
Numero di catalogo 82.968. Numero di catalogo 82.970, durata 319 minuti.
Ludovica Scarpa. Senza offesa, fai schifo. La critica che fa bene agli altri e fa star meglio te. Ponte alle Grazie, 2011. Criticare, diceva il filosofo Michel Foucault, è una delle cose più facili che gli esseri umani sanno fare. La nostra società, a cominciare dalle piccole cose quotidiane, in famiglia come sul lavoro, è segnata dalla diffidenza, dall'ansia, dalla frustrazione. Critichiamo tutto e tutti, in continuazione, perché non siamo soddisfatti di ciò che abbiamo, ma soprattutto perché vogliamo avere ragione. La chiave del cambiamento sta nel trasformare le critiche in forme speciali di desiderio. Non più parole che feriscono, svalutano, sminuiscono, respingono, ma parole con cui ci apriamo alle emergenze e agli altri, anche quelli che non sopportiamo, prendendoci cura di loro, interpretandone i bisogni, le aperture come le chiusure. Questo libro inaugura un atteggiamento nuovo, un micromisticismo applicato alla vita quotidiana. Secondo Ludovica Scarpa, la critica può diventare un regalo all'insegna di un rinascimento comunicativo che superi la cultura della paura e del controllo, il linguaggio del rifiuto. Essere critici ed empatici, autentici e gentili, anche se il mondo intero sembra avercela con noi, spezzando il circolo vizioso del risentimento e lasciando emergere lo stupore e il sorriso. Ludovica Scarpa è nata a Venezia, ha conseguito il dottorato di storia e filosofia a Berlino e ha studiato psicologia della comunicazione ad Amburgo. Oggi è docente di teorie tecniche di comunicazione e trattativa all'Università LUAV di Venezia. Vive tra Venezia e Berlino. Ha pubblicato Registi di se stessi 2008 e per Ponte alle Grazie La capra canta 2009 e Lo zen del gatto 2010.
Numero di catalogo 82.970. Numero di catalogo 82.971, durata 455 minuti.
Marta Boneschi, La donna segreta, storia di Metilde Viscontini Demboschi, edizione Marsilio 2010. Nel giugno 1816, Metilde Viscontini Demboschi attraversa insieme al figlio Ercole, di soli 4 anni, il passo del San Gottardo, sotto una tempesta di neve. Deve raggiungere al più presto Milano, dove l'aspetta una dura battaglia per ottenere la separazione dal marito e riconquistare l'indipendenza. È solo la prima di una serie di ardue prove che dovrà affrontare in nome della libertà e che culmineranno con la sua partecipazione alla cospirazione anti-austriaca del 1821. Figura poco nota dello straordinario Ottocento italiano, Metilde è degna di essere considerata una protagonista del nostro primo Risorgimento. Amica di Ugo Foscolo e di Silvio Pellico, sarà fonte di ispirazione per Henry Bale, non ancora diventato il famoso scrittore Stendhal, che per lei coltiva una furiosa passione. Impegnata in prima persona nella lotta per l'indipendenza dall'Austria, sarà coinvolta nella drammatica vicenda dei processi ai patrioti, ma riuscirà a salvarsi con caparbia determinazione. Marta Boneschi ricostruisce per la prima volta la storia di Metilde, riannodando i fili che attraversano la sua vita, quello foscoliano, quello stendaliano e quello patriottico, per restituirci il senso di un'esistenza spesa nella ricerca di un futuro migliore per sé e per gli altri, con l'obiettivo di perseguire la libertà a tutti i costi. Marta Boneschi è nata a Milano, dove ha lavorato come giornalista per oltre un quarto di secolo e dove oggi studia e scrive. Ha esordito come scrittrice nel 1995 con Poveri ma belli, premio Donna Città di Roma per l'opera prima, sull'Italia degli anni 50, pubblicato da Mondadori, per cui sono usciti anche La grande illusione, 1996, sugli anni 60, Santa pazienza, 1998, sulle donne italiane, Senso, 2000, sulla trasformazione dei costumi sessuali, Di testa loro, 2002, 10 biografie di grandi donne del Novecento, Quel che il cuore sapeva, 2004, storia di Giulia Beccaria, premio Manzoni, città di Lecco, da ultimo Milano, l'avventura di una città, 2007.
Numero di catalogo, 82.971. Numero di catalogo, 82.986, durata 605 minuti.
Vassili Grossman, Il bene sia con voi, edizione Adelphi 2011. Nel 1960, Vassili Grossman porta a compimento Vita e destino, subito confiscato dal KGB, e va incontro alla sorte del reietto. Alla stessa stagione e allo stesso universo di quel capolavoro, che descrive le manifestazioni del male e la sua sconfitta in nome della bontà illogica dei singoli, appartengono i racconti qui radunati. I ricordi e le testimonianze di prima mano del periodo bellico, che ruotano intorno al destino degli ebrei, ispirano le note drammatiche del Vecchio Maestro, e la dichiarazione di fede nella vita e nel miracolo della libertà che conclude la Madonna Sistina. Fosforo è una riflessione tristemente autobiografica sull'amicizia misconosciuta, mentre Riposo Eterno, Mamma, L'Inquilina, In Periferia fotografano momenti diversi della lunga stagione sovietica, tra gli sconvolgimenti causati dal meccanismo delle repressioni staliniane e la corruzione morale che ne consegue, all'insegna dell'indifferenza e dell'egoismo. La strada, parabola sul modello tolstoiano di Tolstomer, è il racconto delle disavventure di un mulo italiano sulle strade della Russia in guerra, la mostruosità di un mondo in cui Treblinka e il Gulag, nazismo e comunismo, gareggiano in efferatezza, colpisce in modo ancora più brutale se vista con gli occhi di un animale. E infine, Il bene sia con voi, dove le note di un viaggio in Armenia nell'autunno del 1961 si traducono in una sorta di luminoso poema. Al tramonto della vita, Grossman, già malato, disilluso, getta sul mondo e su se stesso uno sguardo insieme ironico e benevolo, e raccontando della gente semplice che incontra, del martirio armeno, scrivendo di fede, arte, poesia, ci consegna il testamento di una vita vissuta secondo coscienza. Di Vassili Grossman, V.A.S. I, L, I, I lunga, G, R, O, S, S, M, A, N, 1905-1964, Adelphi ha pubblicato Tutto scorre, 1987, Vita e destino, 2008, e L'inferno di Treblinka, 2010. I racconti qui presentati sono stati scritti, con la sola eccezione del Vecchio Maestro, tra il 1955 e il 1963.
Numero di catalogo 82.986. Numero di catalogo 82.987. Durata 787 minuti. Giampaolo Pansa, Carta straccia, edizione Rizzoli, 2011. Carta straccia non è un pedante trattato sui media, è un libro carogna, un racconto all'arma bianca, sornione e beffardo pieno di ricordi. Mette in scena una quantità di personaggi, tutti attori di una recita alla quale ho partecipato anch'io, l'informazione stampata e televisiva di volta in volta, commedia o tragedia. Sono un signore che ha trascorso 50 anni nei giornali, lavorando in molte testate con incarichi diversi. Che cosa ho capito della mia professione? All'inizio pensavo che avesse la forza di un gigante in grado di vincere su chiunque. Poi ho cambiato opinione. In realtà il nostro è un potere inutile, serve a poco, non conta quasi nulla rispetto a quello politico, economico e giudiziario. Il perché lo spiego in carta straccia. Dopo un'occhiata al passato, la mia prima macchina per scrivere e l'apprendistato ferreo imposto da direttori senza pietà, vi compaiono i capi delle grandi testate di oggi. E i misfatti delle loro truppe. La faziosità politica dilagante, gli errori a raffica, le interviste ruffiane, le vendette tra colleghi, lo schierarsi in due campi contrapposti divisi da un'ostilità profonda. Il centrodestra, dove si affermano Maurizio Belpietro e Vittorio Feltri con le campagne di stampa condotte senza guardare in faccia a nessuno, e il centrosinistra, dominato dalla potenza guerrigliera di Ezio Mauro e dalle ambizioni politiche di Carlo De Benedetti, nemici giurati di Silvio Berlusconi. Accanto è esploso il bubbone dei talk show televisivi, che si fingono imparziali, come è accaduto col programma di Fabio Fazio e Roberto Saviano. Il tutto sullo sfondo di un paese diventato violento, che assiste dilaniandosi al tramonto del cavaliere, eroe di un mondo finito. Ho cercato di scrivere pagine schiette, al limite del sarcasmo. Spero che i tanti VIP narrati in carta straccia mangino un po' di rabbia per l'irriverenza di un vecchio giornalista che non appartiene a nessun clan e si diverte ancora a tirare sassi contro i vetri blindati di molte eccellenze. Giampaolo Pansa, nato a Casale Monferrato nel 1935, ha pubblicato numerosi saggi e romanzi di grande successo. Tra questi ricordiamo Il sangue dei vinti, La grande bugia, I gendarmi della memoria, I tre inverni della paura, Il revisionista, I cari estinti e I vinti non dimenticano. Scrive per Libero. Numero di catalogo 82.987. Numero di catalogo 82.989, durata 943 minuti. Wilbur Smith, La legge del deserto, edizione Longanesi 2011. Una giovane donna in pericolo, una selvaggia caccia all'uomo, una madre coraggiosa e pronta alla vendetta più spietata. Hazel Bannock, bellissima e raffinata vedova di un miliardario americano, tiene ben salde le redini dell'impero che il marito le ha lasciato. Per garantire la sicurezza del suo impianto petrolifero più importante, oggetto di frequenti attacchi terroristici, si avvale di un plotone di mercenari guidati da Hector Cross, ex SAS, noto per i suoi metodi sbrigativi, talvolta estremi. Benché nasca una forte attrazione sin dal loro primo incontro, tra i due non corre buon sangue. Hazel non ama l'aggressività di Hector e il suo carattere brusco e rude. Un evento tragico, tuttavia, sta per unirli. L'unica figlia di Hazel, la ventenne Kayla, viene rapita da un gruppo di terroristi islamici, insediati in una delle zone più selvagge ed aride dell'Africa, una terra in cui il deserto corre a filo del mare e in cui anche gli esseri umani più tenaci sono messi a dura prova. Nonostante tutte le sue resistenze, Hazel sa che solo Hector Cross può tentare l'impresa impossibile di strappare Kayla dalle mani dei terroristi. Ma un destino più insidioso del vento che soffia tra le dune la costringerà ad esporsi in prima persona e a fare ricorso a tutto il suo coraggio e alla sua forza. Wilbur Smith dimostra ancora una volta tutta la potenza della sua narrazione, catturando il lettore sin dalla prima pagina e togliendogli il respiro ad ogni colpo di scena, per lasciarlo soltanto dopo inatteso finale. Wilbur Smith, W-I-L-B-U-R, S-M-I-T-H, è l'autore più venduto in Italia. È nato nel 1933 nella Rhodesia del Nord, l'attuale Zambia, ma è cresciuto ed ha studiato in Sudafrica. Si è dedicato a tempo pieno alla narrativa dal 1964 e da allora ha pubblicato numerosi romanzi basati su attente ricerche e appassionanti esplorazioni condotte in ogni angolo del pianeta. È considerato l'incontrastato maestro dell'avventura ed è uno dei massimi autori di bestseller. 120 milioni di copie dei suoi libri sono state vendute nel mondo, 22 milioni solo in Italia. Numero di catalogo 82.989. Numero di catalogo 82.993. Durata 120 minuti.
Giuseppina Tripodi. La lezione di Rita Levi Montalcini. Una vita tra scienza e solidarietà. Rizzoli 2011. Questo saggio racconta il mio lungo percorso di vita e di lavoro. Ne emergono gli interessi e le iniziative verso le quali sono stata da sempre attratta, iniziative che hanno per me un grande valore etico. Così Rita Levi Montalcini sintetizza i temi e le riflessioni che Giuseppina Tripodi, da oltre 40 anni sua fidata collaboratrice, ha intrecciato in questo libro, narrando la storia, l'altruismo, gli insegnamenti, le scoperte e le battaglie accorate. All'inizio della sua attività, Rita Levi Montalcini voleva andare in Africa e curare i lebbrosi, e nel corso della sua lunga vita è rimasta idealmente fedele a questo scopo, che poi è riuscita a realizzare grazie alla sua fondazione, da sempre orientata a difendere il ruolo della donna, elevare il livello culturale femminile e la consapevolezza dei propri mezzi. Il suo impegno sociale, scrive la Tripodi, contagia le persone, le motiva a confrontarsi con il mondo circostante e a muoversi in una realtà in costante mutamento, senza più confini se non quelli determinati dalle distanze sociali e culturali. La lezione di Rita Levi Montalcini, oltre a fornirci un ritratto inedito e sincero della grande scienziata, ci restituisce il senso più profondo della sua vita. La centralità della persona è il fine ultimo del concetto della ragion d'essere. Per dimostrare che anche la più straordinaria scoperta sarebbe sterile se non fosse rivolta al miglioramento della vita dell'umanità e in particolare di coloro che soffrono. Giuseppina Tripodi, nata a Reggio Calabria nel 1951, da oltre 40 anni è diretta collaboratrice di Rita Levi Montalcini. Con lei ha scritto Rita Levi Montalcini racconta la scuola ai ragazzi, 2007. Tempo di mutamenti, tempo di azione, tempo di revisione, 2007. I nuovi Magellani dell'era digitale, 2006.
La clessidra della vita di Rita Levi Montalcini, 2008. Le tue antenate, 2008. E l'altra parte del mondo, 2009.
Numero di catalogo, 82.993. Numero di catalogo, 82.994. Durata 344 minuti.
Riccardo Muti. Prima la musica, poi le parole. Autobiografia. Rizzoli. 2010. Prima la musica, poi le parole. Alla vigilia dei 70 anni, dopo 50 e più di una carriera folgorante e ineguagliabile, il maestro Muti ha sentito l'esigenza di soffermarsi a meditare sulla propria vita, sulla sua assoluta dedizione alla musica che lo ha portato in ogni angolo del mondo su se stesso. Così sono scaturite, spontanee e malianti, le parole di questa autobiografia, che risalendo a un'infanzia dal fascino antico, è una riflessione sul senso di un lavoro vissuto come una missione in nome della musica, ma è insieme un itinerario entusiasmante fra conservatori, sale di prove e teatri, sul palco e fra le quinte, punteggiato da innumerevoli episodi inediti con straordinari musicisti e registi. Herbert von Karajan, Sviatoslav Richter e Giorgio Strehler, solo per citarne alcuni, e con personaggi famosi dalla regina Elisabetta II a Papa Wojtyla. Prendendo spunto da diversi momenti della sua carriera, il maestro svela le sue predilezioni. Se un giorno nell'aldilà Wagner, Beethoven o Spontini mi diranno «hai sbagliato Riccardo», potrò sopportarlo. Se me lo dicesse Verdi, cui ho dato tutto il mio amore devoto, sarebbe terribile. Racconta i suoi sogni come il recupero dei capolavori della scuola napoletana e analizza i grandi dilemmi che ha dovuto scegliere. Filologia o anacronismo? Studio o ispirazione? Il direttore è una semplice guida per i professori d'orchestra o il vero regista di un melodramma. Infine, getta uno sguardo al futuro con la Chicago Symphony Orchestra e i Giovani della Cherubini. Scritta in uno stile trascinante e venata dalla naturale verve espressiva del maestro, questa autobiografia, arricchita da due inserti con fotografie uscite dai cassetti di Casamuti, non solo offre la storia di uno dei più amati direttori d'orchestra del mondo, ma spiega il segreto di uno stile interpretativo di inaudita espressività, che ha mutato nel grande pubblico la percezione della musica sinfonica e operistica. Riccardo Muti, nato a Napoli nel 1941, è uno dei più acclamati direttori d'orchestra del mondo. Nella sua straordinaria carriera ha diretto le più importanti orchestre italiane e internazionali.
Numero di catalogo, 82.994. Numero di catalogo, 82.999. Durata 300 minuti.
Elvira Dones, Piccola guerra perfetta. Einaudi 2011. Forse per la prima volta in un romanzo la guerra ci appare vicinissima alla nostra normalità. Di persone che vivono nell'Occidente moderno, dove si può telefonare a un'amica a New York, a una parente in Svizzera. E dove se manca la luce non è detto che sia perché stanno per venirci a prendere, uno per uno, casa per casa. La piccola guerra perfetta, del titolo, è quella dichiarata dalla NATO il 24 marzo 1999, in seguito alla feroce politica di pulizia etnica di Milošević. Si concluse il 12 giugno. Una guerra aerea, dai cieli del Kosovo. Doveva essere piccola e perfetta perché nessun soldato americano sarebbe tornato a casa in una bara, fu promesso. Ma vista da terra, fu purtroppo tutt'altra cosa. Che cosa lo racconta Elvira Dones in questo libro scritto oggi e basato su anni di ricerche sulle violenze subite dalle donne del Kosovo in 80 giorni di orrore ad opera dei miliziani serbi? Dones riesce a rendere terribile, commovente e umana l'epica della sopravvivenza di tre donne assediate in una casa di Pristina, Rea, Nita e Ana, e insieme al loro assedio, alla loro disperata e vitale giovinezza, seguiamo increduli l'odissea verso la libertà di due indimenticabili ragazzini, della tredicenne bellissima Blerime, che da grande vuole studiare Po come zia Anita, e del quattordicenne asso del calcio, Fatmir. Elvira Dones è nata a Durazzo. I primi 7 libri li ha scritti in albanese, gli ultimi 2 in italiano, sua lingua di adozione. Vive oggi negli Stati Uniti dopo aver trascorso molti anni in Svizzera. Ha pubblicato per Feltrinelli i romanzi Sole bruciato nel 2001 e Vergine giurata nel 2007. Ha diretto per la TV svizzera una serie di documentari premiati in Francia, Italia e Stati Uniti. Nel 2008 ha vinto il premio Fondazione Grinzane Cavour per la cultura euromediterranea.
Numero di catalogo 82.999. Numero di catalogo 83.000. Durata 750 minuti.
Anderson J. Black. Storia dei gioielli, a cura di Franco Sborgi. Odoia, 2011. Scrivere la storia dei gioielli equivale a ripercorrere la storia dell'uomo, poiché il gioiello, in quanto ornamento e simbolo di status sociale, compare presso tutti i popoli primitivi e in tutte le regioni della Terra. Una panoramica approfondita della produzione di gioielli a partire dai preziosi corredi di ori sumeri, greci, etruschi ed egizi, ai sontuosi tesori sciti e fenici, dalle complesse lavorazioni a sbalzo e a filigrana, fino alla produzione, ricchissima per forme, oggetti e materiali, della gioielleria bizantina e medievale. Scopriremo così come i secoli bui fossero in realtà splendenti di ori, gemme e smalti dai mille colori, per proseguire con il perfezionamento delle tecniche sotto l'impulso dei corredi regali del 500 e del 600, e contemplare la profusione di gioielli del 700, da quelli europei ai sontuosi esemplari mogul indiani. Ma la vera innovazione si verifica nell'Ottocento. Nuovi materiali, nuovi stili e soprattutto, per la prima volta, un pubblico più vasto, meno elitario e meno aristocratico. Con l'Art Nouveau la gioielleria si fa poi sofisticata, riempiendosi di figure filiformi stilizzate e sinuose. Nella stagione dei pezzi firmati, grandi artisti come Picasso, Braque, Dalí, Man Ray porteranno il gioiello alla dignità di pezzo d'arte e anche il design internazionale si cimenterà originalmente in questo campo, nobilitando con la purezza delle linee il pregio dei materiali. Una rassegna storica preziosa per l'accuratezza dei testi e l'interesse antiquario e artistico degli esemplari. Anderson J. Black. Anderson, A-N-D-E-R-S-O-N. J. Black. B-L-A-C-K. È uno dei più stimati storici inglese di costume, già autore di numerosi volumi editi in Italia da De Agostini sulla storia della moda, dell'arte orafa e delle gemme preziose. Franco Sborgi è uno fra i maggiori critici d'arte italiani, direttore del DIRAS, Dipartimento di Italianistica, Romanistica, Arti e Spettacolo, membro della Consulta Universitaria Nazionale per la Storia dell'Arte, titolare degli insegnamenti di storia dell'arte contemporanea a Genova e presso il DAMS di Savona, esperto del monumentalismo funerario genovese e nella fattispecie del cimitero monumentale di Staglieno e del contesto sociale in cui il complesso fu sviluppato.
Numero di catalogo 83.000. Numero di catalogo 83.008. Durata 300 minuti.
Paola Maraone. Tutto quello che so della vita l'ho imparato da Sex and the City. Rizzoli, 2010. Prima di Sex and the City, di una donna single si diceva poveretta. Poi sono arrivate Carrie, Charlotte, Miranda e Samantha e ci hanno fatto cambiare idea. Con leggerezza e acume ci hanno regalato una prospettiva nuova sulle cose della vita, spingendoci a riflettere su questioni profonde in modo lieve, intenso e vero. Perché un uomo che credevo intelligente mi ha lasciato via post-it? Perché alla mia età certe riunioni di lavoro mi pesano ancora così tanto sull'anima? Per quale motivo a volte fingere è l'unica soluzione per non soffrire? A queste e mille altre domande, Paola Maraone risponde qui senza finti moralismi, proprio nello spirito della serie, distillando un brillante vademecum per affrontare senza drammi le relazioni, l'amicizia, l'esistenza. Spaziando dalle acrobazie sessuali di Samantha alle relazioni pericolose, dalle email di Big alle cancellazioni degli ex su Facebook, dalla suocera di Charlotte a quella di Luciana Littizzetto, dalla gravidanza a sorpresa di Miranda a Oscar Wilde, e rubando aneddoti di vita vissuta e perle di saggezza alle sue amiche, Paola ci racconta come ha capito che chi ti offre la luna ti sta invitando in un posto senza ossigeno, che a volte con un'amica è giusto litigare, che quando arriva un bambino qualcos'altro se ne va, che non è facile, come sembra, distinguere un rospo da un principe azzurro e indovinare come sarà una persona sotto le lenzuola, che per far spazio ai suoi scatoloni devi rinunciare a qualcuno dei tuoi vestiti, oppure no. D'altra parte, se c'è una cosa che ci hanno insegnato le nostre amiche di New York, è proprio che nella vita non si può mai dire mai, perché dopo tutto domani è un altro giorno. Paola Maraone vive a Milano con il suo compagno e due bambini. Giornalista di Gioia, ha pubblicato diversi libri, tra cui Cineterapia, 99 film che fanno bene al cuore, 2008, e Ero una brava mamma prima di avere figli, 2009. Abitare a New York le piacerebbe molto.
Numero di catalogo 83.008. Numero di catalogo 83.010. Durata 119 minuti.
Maurizio Montalto, L'acqua è di tutti. Seguito da Guai a voi che dell'acqua fate mercato, di Dario Fo. L'Ancora, 2010. Questo volume raccoglie il meglio della riflessione nata dall'impegno, a Napoli e in Italia, per rendere l'acqua nuovamente pubblica e quindi di tutti. Questa riflessione è molto importante per tutto il movimento italiano. È un grido potente contro la privatizzazione. Un grido che assumo in prima persona come missionario. E questo grido lo lanciamo alla vigilia del referendum sull'acqua come una vera e propria sfida al sistema economico-finanziario. Per noi è una questione di vita o di morte. Se perdiamo l'acqua è finita. Sull'acqua ci giochiamo tutto. Alex Zanotelli. Maurizio Montalto, nato a Napoli nel 1970, avvocato e giornalista, insegna tutela penale dell'ambiente e del territorio. Ha pubblicato Le vie dell'acqua con Pecoraro Scanio, Roma 2006, La guerra dei rifiuti, Roma 2007, La casa ecologica,
Napoli 2009.
Numero di catalogo 83.010. Numero di catalogo 83.039. Durata 139 minuti.
Andrea Camilleri. La moneta di Akragas. Schira Edizioni 2011. 406 a.C. Dopo un lungo assedio, Akragas si arrende ai cartaginesi. La città viene distrutta. 1909. La trovatura in un campo di una piccola moneta d'oro, unica al mondo, preziosissima. Per l'emozione, il dottor Stefano Gibilaro, medico condotto di Vigata, cade da cavallo. Comincia così una storia che si dipana con risvolti inaspettati, tragici ed esilaranti, tra le campagne di Vigata e la Messina distrutta dal terremoto, fino all'imprevedibile conclusione. Andrea Camilleri, Porto Empedocle 1925, ha pubblicato per Sellerio 17 romanzi della serie del commissario Montalbano e diversi romanzi storici, tra cui Il birraio di Preston, Il re di Girgenti, La scomparsa di Patu, Il nipote del Negus. Ha pubblicato con Mondadori alcune raccolte di racconti del commissario Montalbano e diversi romanzi, tra cui Il tailleur grigio, Un sabato con gli amici, L'intermittenza. Per Schira ha pubblicato La bucceria, con un saggio di Fabio Carapezza Guttuso, 2008, e in questa collana Il cielo rubato, dossier Renoir, 2009.
Numero di catalogo 83.039. Numero di catalogo 83.063. Durata 110 minuti.
I predatori dell'arca perduta. Riders of the Lost Ark. Stati Uniti 1981, Paramount. Nel 1936 il professor Jones, insegnante universitario di archeologia e instancabile ricercatore di reperti antichi, è contattato dal governo inglese ed informato che Hitler è sulle tracce dell'Arca dell'Alleanza che Dio consegnò a Mosè oltre 3.000 anni fa. Il mito che circonda la storia delle tavole è notevole e soprattutto poco rassicurante. Si dice infatti che chiunque entri in possesso dell'arca raggiunga automaticamente l'immortalità e l'assoluto dominio materiale della Terra. Un simile cimelio in mano a Hitler automaticamente decreterebbe la condanna alla schiavitù per l'intera popolazione del globo. Per questo motivo Jones è incaricato dalle autorità di rintracciare prima dei tedeschi l'antica reliquia. Indy si mette subito in moto e dopo molte peripezie, con l'aiuto di Marion e di un suo amico egiziano, rintraccia l'arca nell'antica città di Memphis, in Egitto. Il professor Belloc, altro archeologo di pochi scrupoli, è invece al servizio dei nazisti e quando Jones trova le tavole dei 10 comandamenti, Belloc gliele sottrae. Su di un'isola si compie il rituale dell'apertura dell'arca. L'ira di Dio è implacabile, il cofano sprigiona lingue di fuoco micidiali, le quali distruggono l'intero reggimento nazista. Indy e Marion, salvati dalla misericordia divina, riportano l'arca in patria.
Numero di catalogo 83.063. Numero di catalogo 83.064. Durata 113 minuti.
Indiana Jones e il Tempio Maledetto. Indiana Jones and the Temple of Doom. Avventura, Stati Uniti, 1984, Paramount. Indiana Jones, in compagnia di una cantante da strapazzo e di un ragazzino cinese, deve recuperare in India una pietra preziosa appartenente ad una tribù dell'Himalaya sottrattagli dalla setta malefica della dea Kali. Secondo episodio della quadrilogia spielbergiana legata al personaggio di Indiana Jones, praticamente un prequel del primo, I predatori dell'arca perduta, con ambientazione anticipata di 3 anni rispetto ai fatti narrati nel precedente episodio. Il più esotico dei tre, ma anche il meno sincero.
Il profumo dell'avventura è mascherato dal senso ibrido delle sequenze, quella del pranzo al castello e da volta a stomaco reale, da un'ironia pretestuosa, dai continui cambi di scenari, dall'occultismo esagerato. Per lo più statico, ma alcune sequenze ad effetto sono efficaci, come quella finale del ponte, accompagnata dall'immancabile filastrocca conclusiva di John Williams.
Numero di catalogo 83.064. Numero di catalogo 83.065. Durata 121 minuti.
Indiana Jones e l'ultima crociata. Indiana Jones and the Last Crusade. Avventura, Stati Uniti, 1989. 20th Century Fox. La ricerca del Santo Graal porta Indiana Jones e suo padre ad uno scontro aperto con i nazisti. Hitler è convinto che il sacro calice possa trasformarlo in invincibile dittatore del mondo. Penultimo episodio della serie e, anche se parla solo al maschile, il più riuscito. Della quadrilogia è quello con evidenti errori grossolani, la traversata dell'Atlantico in aereo fatta dopo il 1938, Hitler che si firma all'inglese, la Repubblica di Hatay già presente, eccetera. Ma tutto è sopportabile grazie alla coppia Harrison Ford-Sean Connery, che funziona perfettamente e scandisce i ritmi del film a tempo di cronometro. Alcune scene spericolate, il tambureggiante inseguimento nel deserto, le prove della fede e altre geniali invenzioni suggellano un lavoro prettamente avventuroso, basato sul brio e l'azione con gustosi intermezzi istrionici. Personaggi caratterizzati da Philip Kaufman, prodotto, come gli altri due, da George Lucas in Panavision.
Numero di catalogo 83.065.
I centri di distribuzione del libro parlato provvedono alla registrazione delle seguenti riviste, che gli interessati possono richiedere direttamente ai singoli centri anche a mezzo telefono. La distribuzione è gratuita. Airone, mensile a carattere ambientale scientifico, registrato dal centro di Bari, telefono numero 080-5968-273. E-mail lpba@uicechi.it. Le Scienze, mensile a carattere scientifico, registrato dal centro di Brescia, telefono numero 030-2209-421. E-mail lpbs@uicechi.it. Giovani del 2000, periodico del Comitato Giovanile Toscano, registrato dal centro di Firenze, telefono numero 055-5520-752. E-mail lpfi@uicechi.it. Viver sani e belli, mensile a carattere medico-scientifico, registrato dal centro di Napoli, telefono numero 081-2946-15. E-mail lpna@uicechi.it. Gente mese, mensile a carattere vario, registrato dal centro di Palermo, telefono numero 091-61-62-994. E-mail lppa@uicechi.it. Vie del gusto, mensile a carattere vario, registrato dal centro di Sassari, telefono numero 079-23-3711. E-mail lpss@uicechi.it.
Regolamento 1. Il Centro Nazionale del Libro Parlato, CNLP, ha sede in Roma presso la Presidenza Nazionale dell'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti, via Borgognona 38, CAP 00187, telefono numero 06-699-881, fax numero 06-678-6815, email lp@uicechi.it. 2. Il centro cura l'incisione su CD col sistema internazionale DAISY di opere letterarie e scientifiche di carattere ricreativo, culturale e divulgativo, nonché di testi scolastici, adeguandosi in tal modo alle finalità dell'organizzazione che si propone, tra l'altro, di potenziare e valorizzare le possibilità e le aspirazioni culturali ed intellettuali dei ciechi e ipovedenti italiani. 3. I libri parlati vengono distribuiti e diffusi gratuitamente ai ciechi, agli ipovedenti e a tutti coloro che per patologia o per età avanzata hanno difficoltà di lettura. 4. La richiesta di iscrizione deve essere redatta sullo speciale modulo che viene fornito dai centri di distribuzione o dalla sede centrale dell'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti. 5. Il Centro Nazionale del Libro Parlato articola la sua attività nei centri, come da allegato. 6. Alcuni centri, oltre a distribuire le opere prodotte dal Servizio Nazionale, avvalendosi della collaborazione di lettori volontari, espletano anche un servizio di registrazione su richiesta del singolo utente, di testi scolastici e di libri di qualsiasi genere, dispense, opuscoli, eccetera. Il richiedente dovrà accompagnare la domanda con l'invio del testo in nero. 7. I centri di distribuzione del libro parlato provvedono all'incisione su CD di periodici che gli interessati possono richiedere direttamente ai singoli centri, gratuitamente, anche a mezzo telefono. Vedi allegato. 8. Agli utenti, il centro, all'atto dell'iscrizione, consegna il regolamento e la carta dei servizi. Su richiesta, fornisce altresì, sempre a titolo gratuito, il catalogo generale delle opere in formato elettronico, a stampa ordinaria e Braille, prodotto dalla sezione UICI di Sassari, telefono numero 079-233-711. Inoltre, è possibile effettuare le richieste delle opere anche a mezzo email, utilizzando il programma LP Manager, collegandosi al sito internet dell'Unione. 9. Gli utenti del servizio possono trattenere i libri parlati per un periodo non superiore ad un mese, salvo particolari eccezioni autorizzate, caso per caso, dal responsabile del centro di distribuzione, in base a motivate richieste degli interessati. 10. È fatto obbligo a tutti gli iscritti al centro di restituire i libri avuti in lettura entro gli appositi contenitori a mezzo pacco raccomandato, la cui spedizione avviene in esenzione di ogni tassa postale di raccomandazione a norma del DCIPS 11103934104 89 del 4 maggio 1990. 11. È fatto assoluto divieto agli iscritti a) di inserire nei pacchi contenenti i libri parlati qualsiasi tipo di corrispondenza in nero, b) di usare libri per riproduzione o per pubbliche audizioni. 12. I CD devono essere trattati con la massima cura e qualsiasi deterioramento riscontrato o provocato dal lettore dovrà essere comunicato al centro di distribuzione al quale l'abbonato fa capo. Il centro provvederà poi alla sostituzione del libro danneggiato. 13. I danni provocati per incuria a un'opera avuta in ascolto o il suo eventuale smarrimento saranno addebitati al lettore per il solo costo dei CD. 14. Servizio libro parlato online. Questo servizio consente agli utenti abilitati di scaricare sul proprio personal computer via internet le opere del Centro Nazionale del Libro Parlato riprodotte in formato digitale. Il database del servizio ospita tutte le opere del Centro Nazionale Libro Parlato di primo livello prodotte in standard DAISY o in semplice formato MP3. Il servizio è a disposizione gratuita dei non vedenti, degli ipovedenti e degli altri disabili italiani e stranieri con difficoltà di lettura autonoma che ne facciano richiesta all'indirizzo lponline@wicechi.it e inviando al fax numero 030-2209-410 un certificato medico attestante la non autosufficienza alla lettura autonoma e che dispongano di un collegamento internet a banda larga. Allegato 1. Città. Bari. lpba@wicechi.it. CAP 70.124. Regione di riferimento, Puglia, CD e cassette. Abruzzo, Marche, Molise, solo cassette. Indirizzo, via G. Pellegrini 45. Numero di telefono e fax 080-596-8273. Brescia, lpbs@wicheki.it, CAP 25124. Regione di riferimento, Lombardia CD e cassette, Friuli, Trentino, Veneto, solo cassette. Indirizzo, via Divisione Tridentina 54. Numero di telefono 030-220-9425-421. Fax numero 030-220-9420. Cosenza, lpcs@wicheki.it, CAP 87036. Regioni di riferimento, Basilicata, Calabria. Indirizzo, via Ungheria, Contrada Santo Stefano, Rende. Numero di telefono e fax 094-448-640. Firenze, lpfi@wicheki.it, CAP 50131. Regioni di riferimento, Toscana, Lazio, Umbria, Piemonte, Liguria, Valle d'Aosta. Indirizzo, via Aurelio Nicolodi 2. Numero di telefono e fax 055-552-0752. Isernia, CAP 86170. Regioni di riferimento, Abruzzo, Marche, Molise, solo CD. Indirizzo, via Sicilia 30. Numero di telefono 0865-415-084. Fax numero 0865-802-108. Modena, lpmo@wicheki.it, CAP 41100. Regioni di riferimento, Emilia-Romagna. Indirizzo, via Don Milani 54. Numeri di telefono e fax 059-260-759. Napoli, lpna@wicheki.it, CAP 80135. Regioni di riferimento, Campania. Indirizzo, via Tessina 56. Numero di telefono e fax 081-294-615. Palermo, lppa@wicheki.it, CAP 90133. Regione di riferimento, Sicilia. Indirizzo, via Manzoni 11. Numero di telefono 091-616-2994, fax numero 091-616-0583. Sassari, lpss@wicheki.it, CAP 07100, Regione di riferimento Sardegna, indirizzo via Quarto 3. Numero di telefono 079-233-711, fax numero 079-231-043. Trento, lptn@wicheki.it, CAP 38100. Regioni di riferimento, Friuli, Trentino, Veneto, solo CD. Indirizzo, corso 3 novembre 132. Numero di telefono 0461-913-963. Fax numero 0461-394-896. Carta dei servizi. Premessa. Le carte dei servizi sono state introdotte nell'ordinamento italiano. La prima direttiva al riguardo è stata emanata con DPCM del 27 gennaio 1994, con lo scopo di modellare i servizi pubblici in modo da aumentarne l'efficienza e meglio rispondere ai bisogni e alle esigenze degli utenti. L'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti Onlus, organizzazione non lucrativa di utilità sociale, è ente morale ed associazione di promozione sociale con personalità giuridica di diritto privato. Non è pertanto obbligata all'adozione di carte dei servizi. La Direzione Nazionale dell'Unione, tuttavia, ha ritenuto di dover adottare una carta dei servizi per ciascun settore in cui opera con attività diretta a favore dei disabili visivi. Questo ai fini di una maggiore chiarezza nei confronti dei fruitori che vedono in tal modo tutelati i loro diritti ed aspettative, con la possibilità di proporre reclami attraverso una procedura predefinita e garantita. In sostanza, con la carta, l'Unione formula una promessa rivolta ai destinatari dei propri servizi relativamente alla qualità e ai tempi degli stessi, nonché dei rimedi ed eventuali disfunzioni e manchevolezze. Il presente documento è incentrato sui principi dell'eguaglianza, dell'imparzialità, della continuità, dell'efficacia ed efficienza, oltre che della partecipazione. I principi dell'uguaglianza ed imparzialità garantiscono la parità di tutti i fruitori, evitando ogni discriminazione, pur tenendo conto delle peculiarità dei bisogni. Il principio di continuità garantisce l'impegno dell'Unione a proseguire nel tempo il servizio. Il principio della partecipazione assicura la flessibilità del servizio, cioè il suo continuo adattarsi all'evoluzione tecnologica e di mercato, ma in particolare il suo sapersi adeguare alle esigenze manifestate dai fruitori. Il Centro Nazionale del Libro Parlato. Il Centro Nazionale del Libro Parlato, CNLP, è un servizio che l'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti Onlus offre da oltre 60 anni ai non vedenti e a tutte le persone che hanno difficoltà di lettura, anziani, ipovedenti, dislessici, eccetera. Il servizio costituisce uno strumento di emancipazione culturale e sociale non solo per i ciechi, ma anche per tutte quelle persone che per patologia o per l'età avanzata hanno gravi problemi di vista e si svolge o tramite prestito delle opere prodotte in formato digitale su CD in standard DAISY o acquisite tramite il servizio denominato Libro Parlato Online. L'organizzazione. Il Centro Nazionale del Libro Parlato ha sede in Roma, presso la Presidenza Nazionale dell'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti, via Borgognona numero 38, telefono numero 06-699-881, codice di avviamento postale 00187. In tale sede, negli uffici distaccati di Firenze e Lecce, nonché presso il Centro del Libro Parlato della sezione provinciale di Brescia, insistono gli studi professionali per la produzione su CD delle opere lette da speaker professionisti. Sul territorio nazionale l'organizzazione si dispiega in diversi centri di distribuzione, vedere allegato. Modalità di accesso. Per accedere al servizio, le persone interessate devono compilare una domanda di iscrizione redatta sull'apposito modulo che viene fornito dai centri di distribuzione o dalla sede centrale dell'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti Onlus. La domanda va presentata al centro territorialmente competente in relazione alla residenza del richiedente. Agli utenti il centro all'atto dell'iscrizione, assolutamente gratuita, consegna il regolamento e la carta dei servizi. Su richiesta fornisce altresì, sempre a titolo gratuito, il catalogo generale delle opere in formato elettronico a stampa ordinaria e Braille. Mediante il sito internet dell'Unione è possibile effettuare le richieste delle opere a mezzo mail utilizzando il programma LP Manager. Servizi offerti. Tutti i servizi di seguito specificati sono resi dal Centro Nazionale del Libro Parlato in maniera del tutto gratuita. A. Prestito delle opere presenti in catalogo lette da speaker qualificati e prodotte in studi dotati di strumentazione professionale. Lo standard di qualità di tale prodotto è ottimo, ma potrebbe essere condizionato dallo stato di conservazione del materiale o del supporto utilizzato. L'utente fruitore, ove dovesse riscontrare anomalie nell'ascolto, è pregato di volerle segnalare alla struttura che ha provveduto al prestito, la quale dovrà provvedere alla sostituzione dell'opera. La richiesta di prestito da indirizzare al centro di distribuzione competente per territorio sarà soddisfatta entro 3 giorni dalla ricezione da parte del centro stesso. Al riguardo si avverte che le opere in dotazione ad ogni centro di distribuzione sono disponibili in numero di copie predeterminato e quindi, non potendo soddisfare nella misura più ampia possibile e con la maggiore tempestività le richieste degli utenti, è opportuno che gli stessi facciano pervenire elenchi con più titoli di opere, almeno 30, in modo che il personale addetto, sulla base delle disponibilità presenti in quel momento, possa più facilmente inviare i libri di gradimento del discritto. Gli utenti che fruiscono del prestito sono pregati di trattenere i libri parlati per il periodo di tempo strettamente necessario al loro ascolto, periodo che non deve essere comunque superiore ad un mese, salvo particolari e motivate eccezioni che dovranno essere segnalate per iscritto agli operatori del centro di riferimento. La spedizione delle opere inserite in appositi contenitori avviene a mezzo del servizio postale e beneficia dell'esenzione tasse e diritto raccomandazione ai sensi del DCPS 11103-934-89 del 4 maggio 1990. L'iscritto è tenuto a restituire gli audiolibri ricevuti in prestito con la stessa modalità, utilizzando il contenitore e avendo cura di non inserire nello stesso qualsiasi tipo di corrispondenza che non sia in formato Braille. B. Invio con periodicità mensile a tutti gli iscritti della rivista Libro Parlato Novità, prodotta su CD, che riporta indicazioni e brevi note sulle opere che i centri di produzione hanno registrato nel mese immediatamente precedente. C. Servizio Libro Parlato Online. Questo servizio consente agli utenti abilitati di scaricare sul proprio personal computer via internet tutte le opere del Centro Nazionale Libro Parlato prodotte in standard DAISY o semplicemente in formato MP3. Il servizio gratuito è a disposizione dei non vedenti, degli ipovedenti e degli altri disabili italiani e stranieri con difficoltà di lettura autonoma che ne facciano richiesta all'indirizzo lponline@wicechi.it ed inviando al fax numero 030-22-09410 un certificato medico attestante la non autosufficienza alla lettura autonoma e che dispongano di un collegamento internet a banda larga. D. Le sezioni provinciali dell'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti Onlus possono, previa autorizzazione da parte del Centro Nazionale del Libro Parlato, effettuare per conto degli utenti il download delle opere in catalogo. E. Produzioni di secondo livello effettuate a richiesta degli utenti di opere di qualsiasi genere non presenti in catalogo, testi scolastici, narrativa, dispense, manuali, eccetera. La produzione di tali opere, i cui testi sono forniti dall'utente, viene affidata a lettori non professionisti che volontariamente offrono la propria collaborazione per tale attività. Riguardo a tali registrazioni, è da rilevare che in relazione alla tipologia e alla struttura del testo scolastico dell'opera e alla disponibilità dei lettori volontari, la quantificazione dei tempi per soddisfare la richiesta dell'utente è rimessa alla valutazione del responsabile del centro di distribuzione, che tenendo conto dell'eventuale urgenza manifestata dal richiedente, si farà carico di ridurre al minimo indispensabile tali tempi, comunicandoli, dopo averli determinati, all'interessato. Tali tempi, tuttavia, non dovranno superare i 90 giorni. Gli addetti dei centri potranno consegnare anche parte dell'opera in produzione ai fruitori, soprattutto se questi sono studenti. Alla realizzazione di libri scolastici e o testi universitari dovrà essere data priorità assoluta. F. Invio gratuito a richiesta dell'iscritto di riviste di interesse nazionale e o locale registrate su CD da lettori volontari. L'elenco di tali riviste è pubblicato su ogni numero di Libro Parlato Novità. La richiesta va rinnovata annualmente e inoltrata al centro di distribuzione che provvede alla registrazione della rivista che si desidera ricevere. Consulenza agli utenti. Su tutti i servizi offerti dal Centro Nazionale del Libro Parlato viene fornita ogni tipo di consulenza da parte dei responsabili dei centri di distribuzione. La consulenza può essere richiesta a mezzo telefono, posta elettronica o corrispondenza ordinaria. Reclami. 1. Il fruitore che non si ritiene soddisfatto del servizio o prodotto acquisito ne fa esposto tramite telefono al numero 06-699-88360 o scrivendo a Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti Onlus, Centro Nazionale del Libro Parlato, via Borgognona numero 38, 00187 Roma, indicando dettagliatamente i motivi del reclamo. 2. Entro 5 giorni il servizio risponde, proponendo se del caso i possibili rimedi o chiarendo i motivi per cui il reclamo si ritiene non fondato. 3. Qualora la risposta non sia soddisfacente, il fruitore, entro 7 giorni, replica il reclamo alla Presidenza Nazionale dell'Unione. 4. Entro i successivi 10 giorni, la Presidenza Nazionale decide definitivamente sul reclamo. Allegato. Città. Bari. lpba@wicechi.it. CAP. 70.124. Regioni di riferimento. Puglia, CD e cassette. Abruzzo, Marche, Molise, solo cassette. Indirizzo. Via G. Pellegrini 45. Numero di telefono e fax 080-596-8273. Brescia. lpbs@wicechi.it. CAP 25.124. Regioni di riferimento. Lombardia, CD e cassette. Friuli, Trentino, Veneto, solo cassette. Indirizzo. Via Divisione Tridentina 54. Numero di telefono 030-220-9425 oppure 421 come tre numeri finali. Fax numero 030-220-9420. Cosenza, lpcs@wicechi.it. CAP 87.036, regioni di riferimento, Basilicata, Calabria. Indirizzo, via Ungheria, Contrada Santo Stefano, Prende. Numero di telefono e fax 0984-448-640. Firenze, lpfi@wicechi.it. CAP 50.131, regioni di riferimento, Toscana, Lazio, Umbria, Piemonte, Liguria, Valle d'Aosta. Indirizzo, via Aurelio Nicolodi 2. Numero di telefono e fax 055-552-0752. Isernia, CAP 86.170, regioni di riferimento, Abruzzo, Marche, Molise, solo CD. Indirizzo, via Sicilia 30. Numero di telefono 0865-415-084. Fax numero 0865-802-108. Modena, lpmo@wicechi.it, CAP 41.100, regione di riferimento Emilia-Romagna. Indirizzo via Don Milani 54. Numero di telefono e fax 059-260-759. Napoli, lpna@wicechi.it, CAP 80.135, regione di riferimento Campania. Indirizzo via Pessina 56. Numero di telefono e fax 081-294-615. Palermo, lppa@wicechi.it, CAP 90.133, Sicilia. Indirizzo, via Manzoni 11. Numero di telefono 091-616-2994. Fax, numero 091-616-0583. Sassari, lpss@wicechi.it, CAP 0700, regione di riferimento Sardegna. Indirizzo via Quarto 3. Numero di telefono 079-233-711. Fax numero 079-231-043. Trento, lptn@wicechi.it, CAP 38.100, regioni di riferimento Friuli, Trentino, Veneto, solo CD. Indirizzo, corso 3 novembre 132. Numero di telefono 0461-913-963. Fax numero 0461-394-896. Avete ascoltato? ho parlato novità. Mensile gratuito per gli iscritti al servizio del libro parlante. Realizzazione di Salvatore Manganaro.